Fratello Armand Neville dice: questo è il rapporto di venerdì sera dopo la riunione congiunta del Consiglio dei Diaconi e degli amministratori del Tabernacolo. Stiamo leggendo queste risoluzioni, le quali si riferiranno ad ogni uomo, ad ogni donna che è sostenitore continuo di questo ministero, che vorrebbe sapere l'opinione del consiglio, del pastore e del vicepastore. Stamani leggo queste risoluzioni. Ognuno dia ascolto ed attenzione a questo il più seriamente possibile. Queste risoluzioni sono state fatte ed approvate dal Consiglio degli amministratori e dei diaconi in pieno accordo con il pastore e il vicepastore. Tutti i nastri dei sermoni del Reverendo William Branham devono essere prodotti solamente da Fred Sotman fino a nuova notifica del Consiglio. Al momento noi non riconosciamo alcun ministero del nastro gratuito. Questi nastri sono concessi con diritto di esclusiva e non possono essere riprodotti da nessun'altra persona tranne Fred Sotman senza il suo permesso scritto. Numero due. Nessuno che tiene riunioni, che vende libri o nastri, che scrive trattati, che distribuisce stoffe di preghiera o biglietti di qualsiasi tipo o che sollecita dei doni, è riconosciuto da questa Chiesa né da suo pastore. Essi stanno facendo questo sotto falso pretesto e non è stata data l'autorità di fare questo. 3. Questa Chiesa non invia altri ministri per tenere servizi altrove se non il suo pastore, il Reverendo William Branham. Le ragioni di queste risoluzioni sono quanto segue. Ci è stato fatto notare che ministri percorrono il paese entrando in altre comunità dicendo di essere associati e inviati da questa Chiesa per tenere queste riunioni. Ci è stato altresì fatto notare che persone stampano biglietti e trattati, inviando stoffe di preghiera e così via, come se fossero autorizzati a fare così da questa Chiesa e dal suo pastore, il che non è vero. Sarà apprezzato se informerete la Chiesa di qualsiasi persona trovata a fare questo. Queste risoluzioni sono state lette e approvate dal pastore, Reverendo William Branham, dal vicepastore, Reverendo Armand Neville, e dal Consiglio degli amministratori e dei diaconi. Possa il Signore benedirvi. Possibile, sola bife, sola bife, sola bife, tutto è possibile, sola chiniamo i capi. Caro Padre Celeste, siamo grati stamani che possiamo credere. È stato reso possibile per il sangue sparso del tuo figliolo Gesù che fossimo partecipi della sua grazia e diventassimo figli e figlie di Dio mediante la sua obbedienza alla morte sulla croce, che fossimo giustificati col credere in Lui e nella Sua risurrezione. E ora lo Spirito Santo è sparso nei nostri cuori. Siamo grati per questa opportunità di venire qui stamani e condividere i nostri pensieri, le nostre adorazioni, le espressioni mediante cantici, testimonianze, lettura dei salmi, lettura della Tua parola, ed aspettando solennemente lo Spirito Santo che ci dia il messaggio stabilito per quest'ora. Concedilo, Signore, che possiamo trarre profitto dallo stare qui oggi e quando lasceremo l'edificio, che possiamo dire come quelli che venivano da Emmaus, non ardevano i nostri cuori, noi, stamani, mentre Egli ci parlava? Concedici queste cose, Dio eterno, nel nome di Gesù Cristo. Amen. Accomodatevi. Buongiorno, amici. Qui, qui fuori nel tabernacolo e ai nostri amici in tutta la nazione. Di nuovo stamani dalla costa occidentale fino alla costa orientale, e dal nord al sud, e collegamenti telefonici. Qui in Indiana è una bella giornata, un po' nuvolosa, fresca, molto bella. Il tabernacolo è pieno, sin fuori nel cortile, intorno alle pareti. Siamo in grande aspettazione che il Signore oggi ci visiti. E speriamo che ovunque vi troviate, Dio vi abbia dato una buona giornata. Ed è una bella giornata perché il Signore ce l'ha data, non importa cosa sia il tempo, è una bella giornata. Siamo felici di essere qui, per di più felici di avere l'opportunità di esprimere al mondo la nostra fede in Gesù Cristo. E vogliamo cogliere ogni opportunità possibile per dare la nostra espressione del suo amore e per quello che Gli ha fatto per noi. Oggi siamo, pochi minuti fa mi è stato dato un annuncio da fare e poi ho qui alcune cose che vorrei dire. E una di queste, l'annuncio che mi è stato dato, concerne una riunione del consiglio dell'altra sera e c'è stato un diacono della chiesa che ha preso residenza in Arizona, cioè il fratello Collins, il nostro nobile fratello, e mentre egli è via, loro, il consiglio, cioè che lui se n'è andato, ha designato il fratello Charlie Cox, occupi il suo posto. Il fratello Charlie Cox è ufficialmente designato dai tesorieri, anzi dal consiglio dei diaconi di questa chiesa, affinché in assenza del fratello Collins ne prenda l'ufficio. E voglio dire una cosa, desidero ringraziarvi tutti, perché forse alcuni di voi stasera andranno a casa prima del servizio di guarigione stasera, per i piccoli e graziosi regali, i doni. C'è stato portato molto cibo da quando siamo qui e da parte di mia moglie e mia e della mia famiglia, questo lo apprezziamo di certo. A volte dimentico anche di dire qualcosa riguardo. C'è tanto da fare, sapete, la mia mente è sempre in una tale agitazione. Potete immaginare di che si tratta, persone non solo di qui, di questa chiesa, ma da ogni parte del mondo, capite? E questo vi tiene quasi in una continua agitazione. Qualcuno stava parlando riguardo alla dedicazione dei bambini, servizi battesimali e così via. Questo è molto bello, mi piacerebbe poterlo fare, ma sono così impegnato che io stento, ne ho il tempo, devo tenere la mia mente proprio su questo messaggio. Sapete che la Bibbia disse agli apostoli, o gli apostoli piuttosto, nella Bibbia dissero, andate, cercate fra di voi degli uomini di buona testimonianza, onesti e ripieni di Spirito Santo affinché possano svolgere questi compiti. E dissi a Billy, disse papà, dedicherai questa volta al bambino? Dissi, oh mai. Vedete, se ne abbiamo molti di loro che aspettano per essere dedicati, e questo è giusto, dovrei tornare a scegliere un giorno speciale per la dedicazione dei bambini, così a me piacerebbe farlo. Ma vogliamo ringraziare di cuore ognuno di voi, mia moglie e Dio, la nostra famiglia, la gente ci porta dei prodotti in scatola, fagiolini freschi, anguri e meloni, fragole, ci portano ogni cosa a cui si possa pensare. L'altro giorno un prezioso fratello e sua sorella ci hanno portato un tacchino enorme, lo sto ancora mangiando. E così proprio, e dovrò finirlo tutto prima di partire, suppongo, se non ci riesco lo porterà proprio via con noi. E così noi siamo certamente grati di queste cose, conosco molte delle persone, alcune di loro non le conosco, quando torniamo vengono a depositarle sul portico e così di certo questo lo apprezzo. E molte le conosco, io ne ho viste tante, ce ne sono molte che non riesco a vedere. Io sono sicuro che ognuno comprende, che mi piacerebbe raggiungere tutti se potessi, ma sono solo uno, vedete, non riesco a contattare tutti, faccio tutto come meglio posso. Così Dio sia con voi, sono sicuro che c'è uno che sarà con voi, e questo è Gesù Cristo, ed Egli può esserlo, è l'unica persona che è onnipresente, ed è anche onnipotente, così Egli può soddisfare ogni bisogno, e è onnisciente. Conosce pure i vostri bisogni, ciò di cui avete bisogno. Vorrei raccomandare a ognuno che io, da quando sono qui stamani, ho cercato di raggiungerli il più velocemente possibile e tutti quelli che posso li contatterò, e se quello che non riesco a fare, l'Onnipotente Dio soddisferà ogni vostro bisogno secondo le sue ricchezze in gloria. Non riesco a leggerlo bene, vorresti leggerlo tu? È un annuncio speciale di un certo tipo, penso che abbia scritto Billy Paul. Lui è come me, io non riesco neanche a leggere la mia scrittura, e così ho una stenografia del tutto mia. E se vedeste qui alcuni dei miei testi scritti qui sopra, pensate che li capireste mai? Ho come una stella che attraversa un ponte e così via, proprio tutto. E il fratello Adair dall'Arkansas, vuol vedere subito il reverendo Perry Green in fondo alla chiesa. Il fratello Adair dell'Arkansas vuole vedere subito il reverendo Perry Green in fondo alla chiesa, benissimo. Ora, così un'altra cosa che mi piacerebbe qui annunciare è che stasera, questo ora, per i servizi di guarigione, stasera pregheremo per i malati e così io ho fiducia che ci sarete. Inviamo i saluti nel nome del Signore Gesù a tutte le persone che sono là in tutta la nazione e che Dio stamani vi benedica. Alcuni di voi sono prossimi a mezzogiorno su a New York, è circa mezzogiorno e verso l'Arizona, sulla costa ovest, sono solo circa le 7. Così c'è, e qui siamo proprio in mezzo, così Dio vi benedica mentre ascoltate. Ora, questo può essere, l'ho preso a cuore mentre siamo qui e non ci è stato concesso di avere l'auditorium e alla fine ci hanno dato quasi il permesso, possiamo avere un servizio ma non dovevamo pregare per alcun malato. Io no. Questo è il mio ministero, devo fare quello che lo Spirito Santo mi dice di fare, così io l'ho rifiutato, perché voglio essere nella libertà di fare qualunque cosa lo Spirito Santo mi dica di fare, vedete? Così ho pensato che comunque possiamo sopportare ancora un giorno nel tabernacolo. E stamani c'è fresco, il Signore ha fatto una bella giornata qui per noi, così siamo grati. Facendo questo ora sono venuto qua col proposito di insegnare le ultime coppe. Le ultime 7 coppe, e le ultime 7 trombe, e gli ultimi 7 tuoni del libro di Apocalisse. Legarli insieme in quest'ora in cui viviamo per seguire l'apertura dei 7 suggelli, le 7 epoche della Chiesa. Così non abbiamo ottenuto spazio per farlo, così spero che presto, non appena potrò, avremo, se possiamo avere un posto sufficiente per questo, sia qui o a Louisville, New Albany, o erigiamo una tenda così che possiamo stare fino a quando il Signore ci condurrà a farlo. Ma adesso qui ho preso questa opportunità per esprimere alla gente il mio credo e la mia fede in Dio, e poi portarvi nell'ora in cui viviamo. E con questo non ci si appoggia a una certa persona, credi, qualsiasi cosa possa essere. È proprio come io vedo la parola di Dio. E domenica scorsa abbiamo avuto una bellissima effusione dello Spirito sulla parola, è stato molto lungo. E mi dispiace stare così a lungo, eppure non sappiamo qual è il tempo in cui ci incontreremo per l'ultima volta. E noi dobbiamo, mentre vogliamo essere, io piuttosto voglio essere, come disse Paolo a Bantico, io non mi sono tratto indietro dall'annunziarvi tutto il consiglio di Dio. Gesù disse che egli non nascose niente ai suoi discepoli. E come io, così occupato, cercare di stare sotto l'unzione dello Spirito Santo per trovare qual è l'ora, qual è il messaggio dell'ora, che a volte manco di uscire e compiere i miei doveri, quale servitore di Cristo, quale ministro. Ma ho diversi uomini che cercano di aiutarmi a fare questo, per i quali sono grato, tutti i miei fratelli ministri. Ora, non intendo cercare di trattenere la gente. Se voi là nella nazione, ovunque il messaggio sta andando, potreste vedere stamani intorno a questa chiesa, nei corridoi, nella stanza per i bambini, fuori, con le radio accese, nei bus, le roulotte, automobili e così via, vedreste qual è il problema. E poi ad ogni servizio molti, molti guidano fin qui e chiamano e così via e non riescono a entrare e qui in giro e abbiamo bisogno di più spazio in modo che la gente possa sedersi e stare comoda e poi portare un messaggio che penso sia di così vitale importanza. Sento che dovremmo far sì che ognuno stia comodo e seduto così che possiamo ascoltare con le nostre matite e la carta e le note e la Bibbia e così via per trascrivere le note. Ma in questo modo ho pensato che sarei ritornato sul tempo che abbiamo, in cui stiamo vivendo, e cercare di portare alcune di queste cose a cui farete fronte e ne avete bisogno. Se vengo qui oggi o un qualunque altro giorno o qualunque altro ministro per cercare di portare un messaggio al popolo, a un popolo morente come siamo noi, e il tempo è così vicino come io lo credo per oggi, sarei un ipocrita se cercassi di portarvi qualcosa che so che vi farebbe piacere, pur essendo contro la parola di Dio, qualcosa per attirare una folla o qualcosa del genere. Io non sarei quello che io sono qui per essere, un ministro di Cristo. Voglio portare qualcosa che penso sia per voi di vitale utilità, non solo per essere visto, ma pensare che è qualcosa che, se io oggi morirò, domani vi rimarrà ancorata nel cuore per continuare a servire Dio. Ora, voglio dire che c'è qualcosa che si sta proprio per compiersi. E lo so, molti di voi qui ricordano quando il fratello Junior Jackson venne da me con un sogno poco prima che andassi in Arizona. Una cosa strana, quanti lo ricordano? E il Signore ci diede l'interpretazione e si adempì alla lettera. Ora, ha appena avuto un altro sogno, qualcosa del genere. E la cosa strana è che l'altro giorno era qui un uomo dall'Oregon, e a stento mi conosce, ha sognato lo stesso sogno che sognò Junior Jackson. E è venuto a dirmelo. Io non conosco l'interpretazione, sto aspettando il Signore, ma so che sarà qualcosa da Dio. Ricordatevi semplicemente questo, è il così dice il Signore, è qualcosa che proviene da Dio, non so cosa sia. È veramente impressionante, molto impressionante. E, francamente, secondo i sogni di entrambi gli uomini, uno di loro forse è un battista presbiteriano, forse è seduto qui stamani, non lo so, era qui l'altro giorno, non conosco quell'uomo, ma ha raccontato il sogno con le lacrime agli occhi. E esso lo ha scosso, per raccontarlo è venuto fin qui, da lontano Oregon. Allo stesso modo stamani è venuto il fratello Jackson, un uomo senza conoscere l'altro, uno a mille miglia dall'altro, entrambi i sogni si riferiscono esattamente alla stessa cosa. Così lo Spirito Santo mi sta nascondendo l'interpretazione. E non so cosa dire a quell'uomo, ma so che Dio ha stabilito di fare qualcosa e sarà gloriosa ai nostri occhi. Ora, il messaggio di stamani, voglio leggere dal libro di Galati, e io non predico, ho semplicemente una lezione di scuola domenicale, e ora voi uomini e donne che state lungo le pareti, se qualcuno vuole dare il cambio, lasciarvi sedere per un po' o altro, quello non mi disturba, soltanto siate riverenti, e le mamme, se i loro piccini piangono, altro che qualcuno esca dalla stanza dei bambini così che esse possano avere spazio per i piccoli. E ora prendete la vostra matita, la Bibbia, e siate pronti ad annotare alcune delle scritture che leggeremo. Non voglio che vi sentiate obbligati, voglio che vi sentiate in libertà di sedervi e studiare. E forse non sarete d'accordo, che va bene, ma stamani dico solo questo per tutta la nazione, così che la gente che ha creduto al messaggio che il Signore Gesù mi ha dato per quest'ora possa sapere cosa sta avendo luogo e collocarla nella scrittura. Domenica scorsa abbiamo parlato sugli unti nell'ultimo giorno. E se voi, qualcuno di voi che siete ascoltatori dei nastri, assicuratevi di ricevere quel nastro. Non che vogliamo vendere i nastri, non è questo lo scopo è di diffondere il messaggio, vedete? Vedete, se avete un registratore, radunate insieme un gruppo di persone, mettetelo in funzione e ascoltate attentamente gli unti. Sentite gente che si alza e dice, oh, la Bibbia dice, negli ultimi giorni sorgeranno falsi profeti e faranno questi segni. È esattamente la scrittura. Allora, dove si applica questo? Deve essere applicato correttamente. Stasera, se il Signore vuole, vorrei parlare su Dio rivelato nella sua stessa parola, su come l'occhio non possa essere applicato dove deve esserci l'orecchio, capite? Come stampando l'intera Bibbia e tutta la Bibbia raffigura Gesù Cristo. Così, se il Signore vuole, stasera voglio parlare su questo. E se non ora, qualche altra occasione. Ora, nel libro di Galati, e nel libro di Seconda Corinzi 4:1-6, e poi Galati 1:1-4, voglio leggere alcune scritture. Ora, in Galati 1:1-4, Paolo, apostolo, osservate subito la puntualizzazione. Apostolo significa uno inviato, un missionario. Paolo, apostolo, non dagli uomini, né per alcun uomo, ma Gesù Cristo è il Dio Padre che l'ha suscitato da morti. E tutti i fratelli che sono meco alle chiese della Galazia. Grazie a voi e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo, il quale ha dato se stesso per i nostri peccati per ritrarci dal presente malvagio secolo, secondo la volontà di Dio nostro Padre, al quale sia la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Ora, nel libro di Seconda Corinzi, al 4º capitolo, leggeremo dai versetti 1-6. Perciò, avendo questo ministero, secondo che ci è stata fatta misericordia, noi non veniamo meno nell'animo, anzi abbiamo rinunziato a nascondimenti della vergogna, non camminando con astuzia e non falsando la parola di Dio, anzi rendendoci approvati noi stessi dopo ogni coscienza degli uomini davanti a Dio per la manifestazione della verità, che se il nostro Evangelo è coperto, egli è coperto fra coloro che periscono, se ciò non introduce la predestinazione, non so cosa lo faccia, fra i quali l'Iddio di questo secolo ha accecato le menti degli increduli, a ciò che la luce dell'Evangelo della gloria di Cristo, il quale è l'immagine dell'invisibile Dio, non risplenda loro. Lo stesso che avvenne nel giardino dell'Eden. Metteteli fuori affinché non tocchino quell'albero. Con ciò sia che non predichiamo noi stessi, ma Cristo Gesù il Signore. Noi siamo vostri servitori per Cristo. Perciò che l'Iddio che disse che la luce risplendesse dalle tenebre è quel che ha fatto schiarire il suo splendore nei cuori nostri e per illuminarci nella conoscenza della gloria di Dio nella faccia di Gesù Cristo. Amen. Così dice la parola. Ora, stamane il mio testo è l'Iddio di questa epoca malvagia. Come abbiamo letto nelle scritture, l'Iddio di questo mondo, questa epoca malvagia. Ora, questo messaggio fa risaltare i malvagi di quest'epoca malvagia e questo si adatta alla profezia per quest'epoca malvagia. Ed è il mio credo che la Bibbia ha ogni risposta per ogni epoca, già scritta nella Bibbia per il credente di quell'epoca. Credo che ogni cosa di cui abbiamo bisogno è scritta proprio qui. Ha solo bisogno di essere interpretata dallo Spirito Santo. Non credo che un qualsiasi uomo sulla terra abbia il diritto di mettere la sua interpretazione sulla parola. Dio non ha bisogno di nessuno per interpretare la sua parola. Egli è il suo stesso interprete. Egli disse che l'avrebbe fatto e lo fa. Come ho detto molte volte, gli disse: una vergine concepirà. Pronunziò questo mediante il labbro di un profeta e lei lo fece. Nessuno deve interpretarlo. Nel principio disse: sia la luce. E così fu. Nessuno deve interpretare questo. Egli disse: negli ultimi giorni egli spanderebbe il suo spirito sopra ogni carne, e l'ha fatto. Non c'è bisogno che nessuno lo interpreti. Egli disse: negli ultimi giorni queste cose che noi vediamo avvenire ora sarebbero state qui. Questo non ha bisogno di alcuna interpretazione. È già interpretato, vedete. Ora, notate ora attentamente mentre studiamo la parola. L'Iddio di questa epoca malvagia in cui stiamo vivendo. Può sembrare strano, una cosa veramente strana in quest'epoca di grazia, in cui Dio sta prendendo un popolo per amore del suo nome, cioè la sua sposa, in quest'epoca malvagia che dovrebbe essere chiamata l'epoca del male. La medesima epoca in cui Dio sta chiamando un popolo per amore del suo nome, per grazia, fuori, ed è chiamata un'epoca malvagia. Ora dimostreremo tramite la Bibbia che questa è l'epoca di cui egli stava parlando. È una cosa molto strana pensare a ciò, che da un'epoca malvagia come questa Dio stia dunque chiamando la sua sposa. Notate, egli disse un popolo, non una chiesa. Perché? Eppure essa è chiamata la chiesa, ma egli avrebbe chiamato un popolo. Ora, una chiesa è un raggruppamento di molte persone, di tutte diverse formazioni, ma Dio ne sta chiamando uno qui. Egli non disse io chiamerò il metodista, battista, pentecostale, egli disse che avrebbe chiamato un popolo. Per che cosa? Per il suo nome. Vedete, un popolo, uno dai metodisti, uno dai battisti, uno dai luterani, uno dai cattolici, capite? Ma egli sta chiamando non un gruppo di chiesa, bensì un popolo per il suo nome, che riceve il suo nome, fidanzato nel suo nome, e che andrà ad un matrimonio per essere sposato con lui, per divenire parte di lui, capite? Per una predestinazione, come un uomo che nella vita sceglie una giusta moglie, la quale fu destinata ad essere parte del suo corpo. Allo stesso modo la sposa di Cristo sarà, ed è già ora, ad antico, destinata da Dio per essere parte di quel corpo. Capite? Oh, le scritture sono così ricche, piene di miele. Notate, non quello che qualcuno ha detto, che qualcuno ha proclamato, ma quello che Dio scelse prima della fondazione del mondo. E sta chiamando questo popolo negli ultimi giorni, non un'organizzazione, un popolo per il suo nome. Ed egli lo fa in quest'epoca malvagia, in questa stessa epoca di inganno. La settimana scorsa, in Matteo 24, essa era l'epoca più seduttrice di tutte le epoche. Di tutte le epoche ingannevoli dal giardino dell'Eden fin qui, non c'è mai stata un'epoca ingannatrice come questa epoca. Sorgeranno falsi profeti e mostreranno segni, prodigi, per sedurre, se possibile, gli stessi eletti, capite? Ora, proprio chiese fredde, formali, rigide, così via, fatte dalla teologia umana, quello non darebbe a questa, l'eletto non darebbe mai attenzione, però è là quasi come la vera cosa. Lasciar fuori solo una parola è tutto ciò che dovete fare. È promesso nell'epoca. Proprio un tempo grandioso. Cristiani di ogni luogo, prestate attenzione all'ora in cui viviamo. Annotate, leggete e ascoltate attentamente. Per che cosa Dio chiamerebbe un popolo per il suo nome fuori da questa epoca malvagia? La ragione è per provare lei, la sua sposa. È per quando lei è resa manifesta, è stata tentata, è stata provata, provata da Satana. Come fu al principio, così sarà alla fine. Come un seme che inizia nel terreno, la sua vita passa attraverso lo stelo, ma finisce con l'essere lo stesso seme che era quando entrò nel terreno. E come il seme dell'inganno cade nel terreno in Eden, allo stesso modo finirà negli ultimi giorni. Proprio come era il Vangelo. Quando cade in una denominazione a Nicea, Roma, esso termina in una superorganizzazione. Come il seme della Chiesa prima cade con i segni, i prodigi e il Cristo vivente in mezzo a loro, così finisce negli ultimi giorni sotto il ministero di Malachia 4 e restaura di nuovo la fede originale che una volta fu data. Ora scopriamo che quest'epoca malvagia è per dimostrare a Satana che lei non è come Eva, e che lei non è quel tipo di donna. E lei, la sposa, sarà provata dalla sua parola, come la sposa di Adamo fu provata dalla parola. E la sposa di Adamo credette a ogni pezzetto della parola tutta, ma venne confusa su una promessa, che egli è lo stesso ieri, oggi in eterno. Oggi, vedete, ma faccia a faccia, sotto la tentazione del nemico, lei venne meno ad una promessa. E ora, naturalmente, il popolo che è chiamato per il suo nome è la sua sposa. Lei non dovrà entrare in contatto di nuovo tramite la stessa cosa. Non tramite verità denominazionale o qualcos'altro, ma tramite ogni parola. Poiché nel principio della Bibbia all'uomo fu data per vivere la parola di Dio, una sola parola interpretata male da un uomo chiamato Satana, in una persona di un animale chiamato il serpente, in questa persona Satana poté parlare ad Eva e interpretarle male la parola e fu perduta. Vedete, deve essere ogni parola. Nel mezzo della Bibbia Gesù venne e disse: l'uomo non vivrà di pane soltanto, ma di ogni parola, quando egli fu tentato da Satana. Ora, Dio ci dice qui negli ultimi giorni che l'Iddio di questo mondo si leverà negli ultimi giorni e chiunque aggiungerà una parola ad essa o toglierà una parola da essa, la sua parte sarà tolta dal libro della vita. Dio, ci sia misericordioso. E non camminiamo con camicie rigide, un petto all'infuori e testa alta, come se sapessimo tutto, poiché anche noi un tempo eravamo in disobbedienza. Veniamo umilmente al trono di grazia, con grazia e misericordia e sentimento nei nostri cuori verso Dio. È strano ora. Dopo circa 1900 anni di predicazione del Vangelo, ed ora lei, cioè il sistema del mondo, è più malvagia di quei giorni, quando egli era qui. Il sistema del mondo è più malvagio. Il mondo è diretto ad un grande punto culminante, lo sapete. Il Signore sta adempiendo la sua parola da ogni parte. Ieri, spero che quel piccolo individuo non si... No, di certo. Ero andato giù da qualche parte con mia moglie, la signora Wood, il fratello Robertson, il fratello Wood, e siamo fermati qua su, questo piccolo centro commerciale a Youngstown, per prendere un pacco della sorella Wood. Mentre eravamo là, un giovanotto, a me estraneo, si avvicinò e si presentò. Si avvicinò un altro giovane e disse che erano dell'Alabama, George, credo della Georgia, perché chiesi se conosceva il nostro fratello Welch Evans. E abbiamo parlato per alcuni minuti. E quando stavo per andarmene, questo giovanotto mi guardò. Mentre l'altro giovane e il suo ragazzino andarono via, questo giovanotto mi guardò e disse: voglio dire solo una cosa. E dissi: sei un credente, sei un cristiano? Disse: no, signore. Disse: io, forse non cito esattamente la parola che disse, ma deve essere stato un po' scettico. Gli avevo chiesto riguardo al cosa è l'apparizione dell'angelo del Signore, e disse di aver sentito di ciò, ma non era mai stato in chiesa prima, in questa chiesa. Io dissi: lo credi? Disse: sì, Signore. Disse: io sono stato attento a qualcosa. Le persone mi hanno parlato di queste predizioni e altro, e ho sentito su un nastro che hai predetto come la California si schianterà in quel modo, e disse: quando lo vedi nel giornale, allora lo credetti. Disse: verrò oggi o domani, cioè oggi, per la mia prima volta. Disse: Signore ti benedica, figliolo. E cominciò a dargli la mano e disse: ma voglio dirle qualcosa, Signore. Disse: sono così perduto che più non potrei. Disse: sono come una moneta in un cumulo di sabbia. Perduto. Io dissi: ma non devi rimanere in quel modo. C'è qualcuno che sta ora presente che può trovarti nel momento in cui sei pronto per essere trovato. E disse: sono pronto. Io dissi: Vorresti chinare il capo? Gli disse, non mi vergogno. Non solo questo, ma si mise in ginocchio, là, nel parcheggio, davanti a tutta la gente. La gente per strada lo osservava e pregammo là insieme a lui finché dette il cuore a Dio. Egli venne come peccatore e ritornò come un figlio di Dio. Si avvicinò al fianco della macchina, morto, e ritornò vivente. Dissi, domani la vasca sarà aperta. C'è una fonte piena di sangue che scorga dalle vene dell'Emanuele, dove i peccatori immersi sotto quel flusso perdono tutte le loro macchie di colpa. Dissi, alzati e sii battezzato nel nome di Gesù Cristo, invocando il nome del Signore. Dio ti riempirà con lo Spirito Santo e ti darà queste grandi cose e farà sì che tu lo veda. Che cos'è? Il mondo è diretto ad un punto culminante. Perché? Lo spirito sfrenato, decadenza morale, religione scientifica, l'hanno guidato nella gabbia d'ogni uccello immondo. Come ha detto la Bibbia, leggiamolo, Apocalisse 18. Mentre iniziamo questo punto, prendiamo Apocalisse 18, da 1 a 5, penso di averlo annotato correttamente. E dopo queste cose, vidi un altro angelo che scendeva dal cielo, il quale aveva gran potestà, e la terra fu illuminata della gloria d'esso. Ed egli gridò di forza, con gran voce. Voi ora che avete avuto i sogni, dicendo, caduta, caduta è Babilonia la grande, ed è diventata albergo di demoni, e prigione d'ogni spirito immondo, prigione d'ogni uccello immondo e abominevole, perciò che tutte le nazioni hanno bevuto del vino dell'ira delle sue chiesa, fornicazioni, e i re della terra hanno fornicato con lei, e i mercatanti della terra sono arricchiti della dovizia delle sue delizie. Poi udì un'altra voce dal cielo che diceva, uscite da essa, o popolo mio, acciò che non siate partecipi dei suoi peccati, non riceviate parte delle sue piaghe, perciò che il suo peccato è giunto l'un dietro all'altro infino al cielo, e Dio si ricorda delle sue iniquità. Che avvertimento! Questo proietta la Chiesa esattamente in Apocalisse 3,14, all'epoca di Laodicea. Sfrenata, davvero religiosa, ma sfrenata. Tu, giacché tu dici che siamo ricchi, non abbiamo bisogno di nulla, e non sai che sei nuda, miserabile, cieca, e non lo sai. Perfettamente con la scrittura di quest'epoca, non per la scrittura dell'epoca di Daniele, non per quelli nel nome di l'epoca di Noè, ma in quest'ultima epoca malvagia. Notate qui, tu sei nuda. Lasciate che questo penetri davvero a fondo. So che potrei avere molto dissenso su questo pensiero, ma si è arrivati a un punto che un cristiano può a stento uscire di casa senza essere portato nella presenza di questa epoca malvagia per via delle donne poco vestite. Donne, dirò questo e voglio che mi ascoltiate. E uomini e donne, forse siete in disaccordo con questo, ma mi sento guidato a dirlo. Sapevate che ogni donna che si sveste in quel modo non è a posto di mente? Sapete che lei è, sia che lo creda o meno, o che non lo pensi, lei è una prostituta? Sebbene la donna possa stare con la mano davanti a Dio e giurare che non è mai stata toccata da nessun altro uomo al di fuori di suo marito, e questa potrebbe essere l'onesta verità, eppure lei è una prostituta. Gesù disse, chiunque guarda una donna per appetirla ha già commesso adulterio con lei. E la donna può essere, vedete, lei è nuda, ha detto la Bibbia, e non lo sa. Lo spirito che la unge per fare tali cose è uno spirito malvagio di prostituta. nel suo aspetto esteriore, nel suo corpo fisico, nella sua carne, lei potrebbe essere pura. Potrebbe non aver commesso alcun adulterio, potrebbe giurarlo a Dio ed essere la verità che lei non l'ha mai fatto, ma il suo spirito è uno spirito di prostituta. Lei è stata così accecata dal Dio di questo mondo di moda. Lei si veste in modo sexy e esce là fuori. L'altro giorno il fratello Woody e io stavamo mettendo la nostra barca nel fiume, stavamo uscendo di casa per alcuni minuti per recarmi al fiume e ovunque si andava, donne con questi piccoli mucchi di, chiamati bikini o altro intorno a loro. E questa è una disgrazia. Una donna non può essere a posto di mente e indossare una cosa simile. Lei è posseduta da uno spirito di prostituta. Ora, signora, veditela con Dio, perché un giorno scoprirai che questa è la verità. Come puoi, tu, una signora, sapendo quanto è sacro il tuo corpo, ed esporlo là fuori a questi avidi diavoli peccaminosi che oggigiorno camminano per strada? Se i figli di Dio fossero ancora completamente figli di Dio, se tuo marito fosse un figlio di Dio, ti avrebbe fatto indossare i vestiti o ti avrebbe lasciata. Se un ragazzo fosse un figlio di Dio, non sposerebbe mai una tale cosa. Capite? Tu dici, tu stai facendo, no, vi sto dicendo la verità. E un giorno la incontrerai, nuda, adultera, e non lo sai. Oh, giuro non aver mai spezzato i voti con mio marito. Se l'hai fatto, tuo marito ti giudicherà per questo, ma Dio ti giudicherà per via del tipo di spirito che hai in te. Non ti giudicherà secondo il tuo corpo, ma secondo il tuo spirito, quell'uomo interiore. L'uomo esteriore è un essere fisico, il quale è controllato da sei sensi, o piuttosto cinque sensi. L'uomo interiore è uno spirito spirituale, il quale è controllato da cinque sensi, coscienza, amore e così via. L'uomo esteriore, vista, gusto, tatto, odorato, udito. Ma l'interiore di quello spirito è un'anima ed è controllata da una cosa, il libero arbitrio morale. Puoi accettare ciò che il diavolo dice o accettare ciò che Dio dice, e questo determinerà che spirito sarà là dentro. Se è lo spirito di Dio, si ciberà delle cose di Dio e non si ciberà di nessuna cosa del mondo. Gesù disse, se amate il mondo, le cose che sono nel mondo, è perché l'amore di Dio non è nemmeno entrato in questa parte interiore. Satana ti ha sedotta. E l'uomo non vive di pane soltanto, ma di ogni parola che procede dalla bocca di Dio. Notate, ora, troviamo che lei è svestita, lasciva e nuda, ed il mondo sembra essere nella più malvagia epoca che vi sia mai stata. Mai in nessuna epoca le donne hanno agito in quel modo, mai, se non prima della distruzione del mondo antidiluviano. E Gesù si riferì a questo, ci arriveremo fra un po'. Dio ha perso il controllo o sta solo permettendo controllo a un altro ente? Me lo chiedo. La vera risposta a questa domanda è, secondo la mia opinione, che oggigiorno ci sono all'opera nel mondo due spiriti opposti. Ora, non ve ne possono essere più di due capi. E uno di essi è lo Spirito Santo all'opera. L'altro è lo spirito del diavolo. E in questi ultimi giorni, nell'inganno. Ora baserò i miei pensieri proprio su questo per il resto del testo, il resto del nostro messaggio. I due spiriti. Uno di loro è lo Spirito Santo di Dio, l'altro è lo spirito del diavolo che opera nell'inganno. La gente della terra sta facendo ora la propria scelta. Lo Spirito Santo è qui che chiama fuori una sposa per Cristo. Egli sta facendo questo con rivendicare la sua parola di promessa per lei per quest'epoca, mostrando che questo è Cristo. Se il dito deve muoversi in quest'epoca, il dito si muoverà. Se il piede deve muoversi in quest'epoca, il piede si muoverà. Se l'occhio deve vedere in quest'epoca, l'occhio vedrà, capite? Lo Spirito di Dio, come è cresciuto nella piena statura di Dio, è l'epoca in cui viviamo ora. Lo Spirito Santo è qui, rivendicando il messaggio dell'ora. E lo Spirito Santo sta facendo questo affinché la gente che crede in Dio sia chiamata fuori da questo caos. Lo spirito impuro del diavolo è qui che chiama la sua Chiesa, come sempre, tramite l'errore, tramite la perversione della parola di Dio, come fece al principio. Vedete che ritorna dritto di nuovo al tempo di quel seme dell'Eden? Eccolo di nuovo. Ora, andando là indietro, voi nelle altre epoche appartenevate a altre dominazioni, appartenevate a questo, quello, l'altro. Cos'è successo allo stelo denominazionale? Si secca, lo spirito continua a vivere, andare avanti e termina in un seme, capite? La tentazione di entrambi termina allo stesso modo che fu al principio. Notate, non dimenticatelo ora. Come Giovanni, prima Giovanni 4, 5, 6, se volete scriverlo, egli lo chiama lo spirito dell'errore. Eva non è semplicemente uscita volontariamente dicendo «Ah, io non credo a Dio». No, fu ad un errore che lei credette. Satana non disse mai chiaramente «Oh, bene, questa non è neanche la parola di Dio». Egli ammise che era la parola di Dio. Ma su di essa appose la sua interpretazione, cosa che Dio aveva chiaramente detto loro di non fare. Cosa fa questo? Questo crea un grosso inganno, affinché il popolo creda a una menzogna e sia per essa dannato. Se ora volete leggere questo, Seconda Tessalonicesi 2:11, come ho qui molte scritture, e non potremo leggerle tutte, ve ne darò una ogni tanto, come sembra strano che voi lo dubitiate o qualcos'altro, e noi potremo annotarlo e leggerlo per il vostro bene, facendo un grosso inganno, come disse la Bibbia che avrebbe fatto, Seconda Tessalonicesi. Ora, quest'uomo del peccato sarebbe venuto all'esistenza e si sarebbe seduto nel tempio di Dio mostrando se stesso che era Dio e facendo sì che il popolo finisse in un grosso inganno, nel credere una menzogna e credendola sia per essa dannato. È la stessa cosa che lui fece ad Eva. Dette a lei, mai le disse che la parola non era giusta, ma le dette un grosso inganno affinché lei credette a una menzogna. Lo spirito di inganno è del diavolo. Diavoli che ora operano nei figli della disobbedienza. Disobbedienza a cosa? A cosa sono disobbedienti i figli di questo giorno? Alla vera parola di Dio come lo fu Eva al principio. Proprio così. Ora, se voleste afferrare questo, andiamo in questo Efesini 2 solo un momento, perché sembra bene che noi... Mi fermerò qui un minuto se non avete gran fretta, leggerò un po' di questo. Efesini 2, 1 a 2. E va vivificati ancora voi, che eravate una volta morti nei falli e nel peccato, nei quali già voi camminaste secondo il secolo di questo mondo, secondo il principe della potestà dell'aria, dello spirito che opera al presente nei figlioli della disobbedienza. Figli della disobbedienza. E se l'anticristo iniziò là, nell'infanzia della disobbedienza, che ne sarà quando terminerà nella persona dell'anticristo? Come sarà seducente? Quanta più potente seduzione potrebbe dare al mondo un adulto che un bambino infantile? Ed egli disse, lo spirito di inganno opera ora nei figli della disobbedienza. Disobbedienza alla parola. Notate. Ora voglio soffermarmi un momento su questo. I figli della disobbedienza. Un figlio. Lo sapevate che voi, il vostro inizio, posso provare con la parola di Dio che voi, ogni persona qui dentro, eravate viventi nel vostro bisnonno e nel vostro bisnonno voi foste generati nel vostro nonno, poi in vostro padre e poi in voi. Lo sapete? La Bibbia dice, credo sia in Ebrei 7, che Melchisedec, quando Abramo tornò dalla sconfitta dei re, Abramo pagò a Melchisedec la decima di tutto il bottino. E qui c'è Paolo che ora dice che Levi, il quale riceveva le decime, era ancora, egli pagò le decime, perché era ancora nei lombi d'Abramo quando incontrò Melchisedec. Così troviamo che qualunque cosa Abramo abbia fatto, troviamo dunque che Levi era allora in Abramo che era suo bisnonno. Abramo generò Isacco, Isacco generò Giacobbe, Giacobbe generò il patriarca Levi. Ora, vedete dunque, qui si presenta perfetta la predestinazione. Ora, in questi messaggi voglio enfatizzare le cose che vi ho detto nel messaggio di questa luce della sera che Dio disse che sarebbe venuta sulla terra. E notate poi, la bestia che sarebbe venuta sulla terra avrebbe sedotto tutti coloro i cui nomi non erano messi nel libro della vita dell'agnello immolato prima della fondazione del mondo. Nel pensiero stesso di Dio, Dio il grande Spirito, nel principio, prima che ci fosse un principio, Egli era Dio. E sapevate che eravate in Lui allora? Se siete un cristiano ora, eravate in Lui allora. E allora, se questo è così, l'intera deità corporale prese forma nella persona di Gesù Cristo. E allora, quando Gesù morì alla croce, io morì con Lui, perché ero in Lui allora, perché Egli era la pienezza della parola manifestata, sapendo che noi più tardi saremmo stati manifestati, e noi eravamo al Calvario con Lui. Siamo andati con Lui nella tomba e siamo risorti con Lui e nella Sua resurrezione. E ora, tramite il Suo Spirito, siamo ascesi al trono di grazia, seduti insieme nei luoghi celesti in Cristo Gesù. Sempre. Poiché come il germe della vita naturale viene trasmesso, germinato da padre a padre a padre a padre, così è germinata la vita di Cristo. Questa è la ragione per cui Dio usa lo spirito di Elia per 5 diverse volte. Che cos'è? È il trasmettere. Come la vostra vita e le caratteristiche naturali sono trasmesse dalla procreazione naturale di vostro padre, così è lo Spirito di Dio che fu predestinato prima della fondazione del mondo. E quando l'intera parola di Dio al completo culminò in un corpo umano chiamato Gesù Cristo, là Dio mi fece pagare per i miei peccati, là in Lui. Poi Egli mi risuscitò, mi innalzò con Lui nella resurrezione, ed ora siamo seduti con Lui, con potenza e autorità sopra ogni diavolo. Oh, se solo potesse credere a quello che Dio ha dato. Ma se non sei seduto là, non ce l'hai. Se sei seduto là e non lo credi, hai paura a muoverti, non lo userai mai. Ma se sei seduto là, lo userai, perché sei predestinato a fare quello che fai. Faraone, d'altra parte, venne suscitato per questo scopo, la Bibbia ha detto, per essere faraone. Giuda Iscariota fu suscitato per essere il figlio di perdizione. Ora, notate queste grandi verità a cui ci stiamo accostando. Vediamo ora che la Chiesa rifiutò di accettare che la parola di Dio regnasse su di loro, e invece accettò Barabba. Ora, se su questo volete la scrittura, in Matteo 27, 15 a 23. Cosa determinò questo? Che posizione determinò questo? Ora, pensateci. Quando il mondo della Chiesa, nella sua vita organizzata di giustizia, santi uomini, come pensavano di essere, e lo erano agli occhi del popolo, crocifissero Gesù e dissero: non vogliamo che quest'uomo regni su di noi. E Gesù era la pienezza della parola di Dio. Prima Giovanni 1 lo esprime. E dissero: non vogliamo che questa parola di Dio regni su di noi. Eppure egli era la parola. Ma i loro occhi erano ciechi a ciò che egli era, poiché egli era la risposta diretta ad ogni profezia che doveva adempiersi in lui. Ora, noi tutti crediamo a questo perché guardiamo indietro e lo vediamo adempiuto, ma se fosse il mondo, quello attuale, questa presente epoca malvagia, fosse stato là quel tempo, essi avrebbero fatto la stessa cosa che stanno facendo oggi, perché è ancora la stessa parola per quest'epoca che è manifestata. Egli lo farà. Non possono fare nient'altro. Sono figli della disobbedienza, votati ad un grosso inganno, per credere a una menzogna e per essa essere dannati. Notate, quando il mondo della Chiesa non accettava Gesù, la parola manifestata di quel giorno, a motivo che, perché essi l'avevano interpretata in un'altra maniera, ma essi avrebbero dovuto sapere che egli era quella parola, perché ogni cosa che Dio aveva detto che egli avrebbe fatto, la fece. Ed egli disse loro: investigate le scritture per quest'ora. E se non corrispondo ai requisiti che fu detto che io facessi, allora non credetemi. E si disse: noi crediamo a Mosè. E disse: se aveste creduto a Mosè, avreste creduto a me, perché Mosè parlò di me. Eppure non lo videro. Lo stesso Dio del cielo morente alla croce e dicendo le stesse parole che il profeta disse che gli avrebbe detto. Eppure non lo videro. Capite? Essi non erano della sua specie, non erano la parola. Non la parola, ed essi eppure erano molto religiosi, ma non erano la parola, perché essa avrebbe riconosciuto il suo posto per quell'ora. Notate in che modo piacevole le scritture si legano insieme da sé in ogni epoca. Notate ora, e quando il mondo di Chiesa non voleva che la parola di Dio regnasse su di loro, essi accettarono un assassino, Barabba. Cosa fece ciò? Questo innalzò Satana, l'iddio di questa epoca malvagia, al posto che ha sempre desiderato. Ascoltate ora, poiché di Satana non è detto che fosse un dio di qualche altra epoca, se non di questa epoca. Di lui non fu detto che fosse il dio dell'epoca di Noè. Di lui non fu detto che fosse il dio dell'epoca di Mosè, il dio dell'epoca di Elia. Ma di questa epoca malvagia, egli ne... Oh, non mancatelo! Egli è il Dio di questa epoca malvagia, adorato da milioni e miliardi di persone, e non lo sanno. Ma lasciamo che stamani la scrittura lo smascheri, e vediamo, allora lo saprete. Lasciamo che la scrittura... Come nelle riunioni di discernimento, quando lo Spirito Santo viene in mezzo alla sua parola e chiama fuori quest'uomo dicendogli: tu non hai diritto di vivere con quest'altra donna. Cosa hai fatto 10 anni fa quando sei scappato con la moglie di quell'uomo? Cosa fa egli? Lo smaschera. Espone Satana che ha legato quell'uomo, la donna che vive con lui e che è la donna di un altro marito, o i peccati che hanno fatto, le cose che hanno fatto. Cosa fa questo? Lo smaschera. I dottori prendono gli strumenti e cercano di trovare cosa c'è che non va, non riescono a farlo. Noi non possiamo saperlo, ma poi si fa avanti lo Spirito Santo e rivela chi lui è. E lo smaschera. Vedete? Questo è ciò che è la parola di Dio. È una luce che splende nelle tenebre. E quando voi nella stanza sentite un rumore, suona misterioso, o un mucchio di qualcosa che è all'opera e non sapete cosa sia, e accendete la luce. E subito grilli, scarafaggi, sono figli delle tenebre. E quando splende la luce, fuggono via. Sono usciti da noi perché non erano dei nostri, ha detto la Bibbia. Capite? Non riescono a vivere nella luce del mondo, poiché il Dio del cielo ha mandato in questi ultimi giorni la sua luce affinché li possa illuminare il sentiero per i suoi figli, così che non debbano camminare nelle tenebre e inciampare, ma possano camminare nella luce dello splendore di Gesù Cristo, lo stesso ieri, oggi e in eterno. Amen. Notate, Satana non è chiamato il Dio di qualche altra epoca, ma questa epoca. La sua ambizione è stata di essere uguale a Dio fin dal principio. Leggiamo questo, ci prenderemo il nostro tempo. Torniamo, lo ho annotato, Isaia 14. Torniamo solo un momento qui in Isaia 14 e vediamo cosa disse Dio. E il Dio, quello che fece Satana, Isaia 14, 12 e 14. Notate. Come sei caduto dal cielo, stella mattutina, figliol dell'aurora, come sei stato abbattuto in terra, come sei caduto sopra le genti, tutto spossato. Eppur tu dicevi in cuor tuo, io salirò in cielo, io innalzerò il mio trono sopra le stelle di Dio, i figli di Dio, ora, e siederò nel monte della raunanza, nei lati di verso settentrione. Era l'ambizione di Satana quella di essere adorato come Dio. Prese due terzi delle stelle del cielo, si innalzò al di sopra di quelle stelle e a loro predicò, e di loro ne sedusse due terzi. Lo vedete? Bene, notate, questa è la sua ambizione. Ed ora egli è pronto con la sua sposa attentamente selezionata, istruita dalla sua stessa conoscenza, vedete, tutta truccata nel suo inganno, grandi edifici e grandi denominazioni e belletti di conoscenza e teologia e scaltra intelligente, intellettuale, istruita per sedurre il mondo intero e diventare un Dio. Ecco cosa ha fatto. E il tutto culminerà nella persona dell'Anticristo, il quale è già coronato vicario di Dio dalla sua sposa scientifica che ama il mondo, tutta vestita nello sfarzo dell'istruzione religiosa e intellettuale. E tramite la sua interpretazione della parola di Dio, ella è resa religiosa come lui, come fece ad Eva, e come fece suo figlio Caino. Ora, avete detto il figlio di Satana? Mostratemi un solo passo nella Bibbia dove Caino sia mai stato chiamato figlio di Adamo. La Bibbia dice che egli era il figlio di quel maligno, la progenie del serpente. No, fratello, ora la copertura è stata tolta. La piramide è stata aperta, come ha mostrato la rivelazione. Notate cosa lui farà? I suoi pensieri. Egli pensò che Dio abitasse nella bellezza mondana. Egli fece questo in cielo. Il peccato non ebbe mai inizio nel giardino dell'Eden, iniziò in cielo, quando Lucifero, il figlio dell'aurora, innalzò se stesso in bellezza e volle un regno più bello di quello di Michele. E pensò che Dio abitasse nella bellezza. E notate Caino, lui non volle alcun sacrificio di sangue, venne sul suo altare, offrì il frutto o i campi della bellezza, molto religioso, fece tutto, ogni cosa esattamente come fece Abele, offrì un sacrificio, si inchinò davanti a Dio in adorazione, obbediente in ogni modo, ma senza la rivelazione della parola. E la parola è stata, sin dal principio, il piano di Dio. Ma Dio rivelò per rivelazione la stessa cosa che egli rivendicò e puntualizzò essere quella giusta. Non la religione, non un altare, non l'appartenenza a una chiesa, non fare sacrificio, non l'essere sinceri, ma per la rivelazione della parola di Dio. Dio gli rivelava quello che c'ho. Sua madre non aveva preso una mela che le aveva dato il serpente, ma ebbe un rapporto sessuale con la persona di Satana, nella forma di una bestia, non un rettile, ma la più astuta subdola di tutti i campi. L'immagine dell'uomo, l'unica cosa in cui il seme si sarebbe mescolato. Ora la scienza cerca di scoprirlo e non lo scopriranno mai perché ogni osso del suo corpo è stato cambiato. Ma la Bibbia dichiara che è così. Notate cosa farà questo tizio. Questo tizio, egli siederà nel Tempio di Dio, cioè la Chiesa, rivelando se stesso d'essere Dio. Ora, se lo volete leggere, Seconda Tessalonicesi 2, 3, 4, Apocalisse 13, 4, 11 e 12, dove parlarono entrambi i profeti, entrambi Giovanni e Paolo, di ciò che lui sarebbe stato negli ultimi giorni. Leggetelo ora, perché ce l'ho scritto qui, ma io per guadagnare tempo. Il giorno in cui viviamo, nella Bibbia, è chiamato il giorno dell'uomo. Il giorno dell'uomo. Questo non è il giorno di Dio. Dio non è il Dio di questa terra. La Bibbia dice che non lo è. Egli è il Dio del cielo. Ma questo non è il giorno di Dio. Questo è il giorno della scelta. O vivi per oggi e muori, scegli Dio e vivi. E Dio è la parola. E la parola è la parola manifestata per l'ora e per il giorno. Notate, il giorno dell'uomo, se volete annotarlo, stavo per leggerlo, ma 1 Corinzi 5, da 1 a 5. 1 Corinzi 4, da 1 a 5, scusatemi. 1 Corinzi 4, da 1 a 5. Era Paolo che parlava di essere giudicato dall'uomo, il giorno dell'uomo. Il giorno, per quale motivo lo chiama il giorno dell'uomo, direste voi? È il giorno in cui sono glorificate le opere della conoscenza dell'uomo. Guardate tutto il vanto dei comunisti. Uno che cerca di mandare qualcuno sulla luna, Dio sta cercando di mandare qualcuno in cielo, capite? Ma guardate come si spendono milioni, miliardi, trilioni di dollari in uno sforzo inutile. Quando arriveranno là non troveranno nulla. Qual è il loro problema? A me non importa della luna. Voglio oltrepassare la luna così velocemente che non la vedrò neanche. E continuerò proprio ad andare più in alto, voglio oltrepassare la Via Lattea e andare avanti. Proprio continuare ad andare, sì. E il mondo di oggi si dedica alla conoscenza che è venuta da Satana. E il giorno dell'uomo è glorificato, non per la parola di Dio, ma per la conoscenza che lui ha. Ora, pensate, lasciate che questo penetri. E quando riascolterete questo nastro, su questo punto qui, fermatevi per un momento e pensate. Le sue opere sono esaltate al di sopra della parola di Dio e dalle opere manifeste. La sapienza di Satana, che egli diede ad Eva al principio, ora ascoltate, non mancate questo, la sapienza di Satana è innalzata al trono dell'adorazione nell'uomo, al di sopra della parola di Dio rivendicata per loro. Le nostre chiese dimostrano che tramite i loro seminari, scuole di apprendimento, pensano di saperne di più di quanto ne sappia la parola di Dio. E là è il dottor tal dei tali, è il maestro tal dei tali, è il professor tal dei tali. Hanno esaltato la loro conoscenza cosiddetta da Satana, verità, al di sopra della promessa di Dio rivendicata, resa chiara proprio davanti a loro. E per questo l'uomo ci casca, capite? Le sue scoperte scientifiche cercano di dimostrare che la parola di Dio è sbagliata. Pensate a questo. Lui, la sua, cioè la teologia dell'uomo, spiega al popolo la parola di Dio, rendendola di nuovo inefficace, come fece nell'epoca denominazionale in cui Gesù apparve sulla terra. Gesù disse, voi ipocriti, voi per la vostra tradizione, cioè la loro interpretazione, avete presa la parola di Dio e l'avete resa inefficace per il popolo. E questa è la stessa cosa che hanno fatto oggi. Essa non ha effetto. Notate, essi, il popolo, lo esaltano al di sopra di tutto ciò che è chiamato Dio. Non dice in Seconda Tessalonicesi che l'avrebbero fatto? E l'autorità di una chiesa denominazionale. La gente crede a quella denominazione più di quanto essi credano a Dio, e Dio è la parola. Essi vogliono credere al loro credo denominazionale al di sopra della parola, che lo innalza al di sopra di tutto ciò che è chiamato Dio. E c'è solo un Dio, e cioè la parola. Tutto ciò che è chiamato Dio, così Lui, quale Dio, siede nella Chiesa di Dio, provando di essere Dio, già che ha fatto sì che il popolo lo adori. Dio è la parola. E Lui si innalza al di sopra di tutto ciò che è chiamato Dio, e c'è solo un Dio, e quel Dio è la parola, capite? E tutto ciò che è chiamato Dio è l'Iddio di questa epoca, che si è innalzato al di sopra della vera parola di Dio rivendicata. Questo è San Giovanni 1, capite? Al di sopra di tutto ciò che è chiamato Dio, così che Egli, quale Dio, si sieda nel Tempio di Dio con autorità. Sentite? E per questo Egli viene lodato. Oh, Dio, fa che la gente veda questo inganno. Egli viene lodato per questo e solennemente creduto dalla gente di quest'epoca malvagia. Ora, vedete il Dio e i suoi servitori di quest'epoca malvagia? Ora, osserviamolo manifestarsi. Egli dice che sta facendo per loro un mondo migliore in cui vivere tramite la sua conoscenza, indipendentemente dalla mai fallace parola di Dio, ma tramite il suo riunirsi insieme nelle denominazioni e credi intellettuali, scientifiche e così via. Lui sta facendo per gli uomini un mondo migliore in cui vivere, ignorando la promessa di Dio che l'unico tempo in cui il mondo sarà adatto per viverci sarà il millennio. Sapete, la mia opinione è che Egli ha fatto un mondo migliore in cui peccare, piuttosto che in cui vivere. Notate, l'ha fatto? Egli ha legalizzato il peccato. Ha legalizzato bere whisky, fumare sigarette. E nelle chiese ha legalizzato che una donna con i capelli corti possa essere membro di chiesa. Ora, potete fermarvi un minuto. Lei può indossare pantaloncini, portare pantaloni e appartenere ancora al suo gruppo religioso, che è assolutamente contrario alla parola di Dio. E lui dice che ciò va bene. Vedete la sua conoscenza? Cosa ha a che fare questo con una donna? Stessa cosa che prendere il frutto proibito o non prendere il frutto proibito. Ma che cos'è? Dio disse di non farlo. Ma lui lo fa. E lei gli crede. E lo ama per questo. Lei odia Dio. Le sue stesse azioni dimostrano che lei lo odia. Lei dice di amarlo, però ama Satana. Lei adora il Dio della moda, il Dio del mondo, le idee di Hollywood. Lei lo ama, ma odia la vera parola di Dio, che è l'unico vero Dio che ci sia. Lo legalizza. Nelle chiese non c'è niente di male, le nostre donne possono fare questo, quello o l'altro. Ma non le è permesso neanche di venire nella presenza del Dio vivente, a meno che non si penta. Vede che Lui è il Dio della bellezza mondana. Lo è. Lei vuole apparire bella. E Lui è il Dio della bellezza dal principio. Egli può ed ha acquisito per sua conoscenza nella scienza e nel materiale di fare la bellezza per quest'epoca modello, anzi per quest'epoca moderna di malvagità, è resa bella. Notate, Questo è degno di nota. Nel principio, Seth e i suoi figli non presero mai per la via scientifica. Ora, per alcuni minuti, parleremo della scienza. Se dico questo non per scusare la mia ignoranza, ma un mucchio di ignorantoni. Ogni cosa che negherà la parola di Dio, capite? Sicuro. Questo è degno di nota, osservatelo. I figli di Seth non presero mai la rotta scientifica. Essi erano umili, mandriani, contadini e così via. Ma i figli di Caino sì. Perché? Erano ispirati dal loro papà, il diavolo. Caino, ispirato da suo papà, il diavolo. E questi ispirati da quel seme che fu trasmesso. Osservate il seme di Dio che viene trasmesso attraverso ogni epoca. E osservate dove culmina oggi. Cristiani, genuini cristiani, non sono dediti alla ricerca scientifica e sciocchezze simili. No, in questo ci addentreremo fra un momento. Ma quelli di Caino sì, secondo la natura di loro padre, il diavolo, pieni di conoscenza mondana, bellezza e scienza e così via. I figli di Caino erano scientifici, erano colti, erano suonatori di strumenti musicali, un moderno Elvis Presley, un po' di questo genere di cose che il comitato della scuola permette che venga quassù nel vicolo ogni sabato notte. Costruttori di città, abbellendo le donne per lussurie personali, come il diavolo che dà il cosmetico alle donne, fa tagliare loro i capelli, gli fa mettere i pantaloncini e cose del genere, essa è per le sue stesse sporche lussurie. È piuttosto netto, ma non so anche altro modo dirlo. Ora, sappiamo che il Vangelo di Satana è un Vangelo di scienza e progresso. Egli lo predicò in Eden. Non Dio, ma Satana. La scienza del progresso. Il Vangelo di Satana è scienza e progresso. Osservate dove oggi ci ha condotti in esso. Con esso, capite? Notate, a chi lo predicò in Eden? Alla sposa di Adamo. E lei ci cascò. Lui la sedusse nel mettere in dubbio una delle parole di Dio. Vediamo un po' cosa potrebbe aver potuto dire. Avrà detto, in questa santa chiesa non è scientifico morire. Oppure, tu sarai ammaestrata, istruita a non credere in tale cose irragionevoli come la morte. A me non importa se l'ha detto la parola di Dio è ragionevole. Osservatelo oggi. Dio è un Dio buono, tu sei nella sua santa chiesa, ebbene, non puoi morire, ma Dio disse saresti morto. E questo lo conclude, lo vedete oggi? Oh, basta appartenere alla chiesa, non importa cosa fai, questo, quello, l'altro. Vieni in chiesa e sii un buon membro, tagliarti i capelli, questo non ha senso, indossare pantaloncini, truccarsi, andare a ballare, bere un po' di birra ogni tanto non ti farà male finché non ti lascerai andare, francamente mi auguro che voi figlioli l'assaggiaste così da poter sapere se vi piace o no. Eccolo qui! Il Dio di quest'epoca malvagia, Dio è un Dio buono. Ho sentito questo tanto da farmi star male. Dio è anche un Dio di giustizia. Egli non è un vecchio nonno un po' tocco che possa essere spinto qua e là senza che i suoi nipotini ne abbiano alcuna colpa. Egli è un Dio di giustizia e santità. Egli lo dimostrò nel giardino dell'Eden con i suoi primi figli. Se oltrepassi quella linea di una delle sue parole, sei morto. La stessa cosa vale per oggi. E notate, egli predicò ad Eva quella specie di Vangelo di progresso scientifico, sociale, colto. E la sposa di Adamo lo credette. E lui ha avuto successo nel riempire con gli stessi argomenti la cosiddetta sposa di Cristo, la chiesa del secondo Adamo. È proprio così. Oh, non è quel Dio. Dio è troppo buono per fare questo. Ebbene, finché va in chiesa, se credi, il diavolo crede. Non fa finta, ma crede veramente. E lui non è salvato. Se credi, sì. Lì lo dice alla seconda sposa, ovvero alla sposa del secondo Adamo. La stessa cosa che disse la prima. Per esempio, ora la guarigione divina. Non esiste una cosa simile. Lo possiamo dimostrare, non c'è mai stato un caso confermato. E questo battesimo nel nome di Gesù, ora, non ti rendi conto che sono io l'autorità della Chiesa, dice lui. L'abbiamo stabilito a Nicea, a Roma, quando quei tre spiriti immondi uscirono dal dragone, i falsi profeti e così via. Noi crediamo che ci sia una trinità di dei. Oh, per amor del cielo, questo è paganesimo tanto quanto può esserlo. Non venite mai davanti a Dio con una cosa simile. Non cercate di stare in sua presenza. Oh, non fa alcuna differenza se è battezzato nei titoli di Padre, Figlio e Spirito Santo. Che differenza fa? Fa così tanta differenza che Paolo comandò ad un gruppo di battisti di essere ribattezzati nel nome di Gesù Cristo prima che lo Spirito Santo venisse su di loro. E inoltre quell'apostolo fu costretto a gridare e dire: se un angelo verrà dal cielo e predicherà qualcos'altro, sia maledetto. Certo che fa differenza. Oh, mai. In questi giorni non esiste una cosa come il battesimo dello Spirito Santo. Quello era solo per gli apostoli. Ciò è passato, è una cosa come i profeti, e non si sa cosa sia, miracoli, non sono scientifici. Malachia 4, quello era per un'altra epoca. Giovanni 14, 12, oh, veramente Gesù non voleva dire ciò. Luca 17, 30, oh, era solo un mito. Vedete, ciò viene interpretato male, non c'era nell'originale. Che sciocchezze! Quando il Dio Onnipotente scende in mezzo a noi, lo dimostra. Quando lui dice che Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno, e gli dimostra che è così. A me non importa chi dica di no a riguardo. Dio interpreta la sua stessa parola e disse che avrebbe fatto questa cosa negli ultimi giorni. Vi sarà luce sul far della sera. E c'è luce per la manifestazione del Figlio di Dio. Lo stesso sole che sorge ad est è lo stesso sole che tramonta ad ovest. Il profeta disse: vi sarà un giorno che non potrebbe essere chiamato né giorno né notte. È tetro, le nuvole sono sulla faccia del sole. Ma disse: sul far della sera verrà di nuovo la luce. Lo stesso Figlio. Egli è l'Alfa e l'Omega. È stato predetto che lo stesso Figlio che si levò ad est si leverà di nuovo ad ovest negli ultimi giorni, appena prima che il giorno fosse finito. Non so come lo interpretano. Dio interpreta la sua stessa parola e gliela dimostra. Questo è il tempo della sera. È triste, ma lei davvero c'è cascata ancora in questo. La sposa di Cristo è caduta per questo e ha preso la conoscenza intellettuale di qualche predicatore seminario, anziché credere alla pura parola di Dio rivendicata. Ora, ministri là fuori nella nazione, ovunque siate, potreste non essere d'accordo con questo, non vi sto offendendo, sto solo parlando al mio proprio gruppo. Cerco solo, se volete assistere, sarò certamente contento che lo sentiate, e allora ascoltatelo, capite? Ma dico loro solo quello cosa hanno visto e glielo mostro, Dio lo dimostra che questo è giusto, capite? Questa è l'ora. Non c'è bisogno che nessuno la interpreti. La vostra conoscenza mondana non ha niente. Tu puoi avere un B.A., D.D.A., A.D. o qualsiasi cosa possa essere. Non significa niente. Dio stesso interpreta la sua parola. Egli lo promise ed eccolo qui. Ma tramite la conoscenza del seminario, la predicazione denominazionale ha fatto sì che tutto il mondo si stupisse della bestia, la cui ferita mortale fu ferita dal pagano al papale. Vedete dove sta finendo? Lei lo crede, crede alla conoscenza che lui le suggerisce. Questo è, osservate ora, questo è che entrambe le promesse spose hanno creduto alla conoscenza di Satana contro la parola di Dio. La sposa di Adamo credette alla conoscenza di Satana contro la parola di Dio. E la sposa di Cristo ha creduto alla conoscenza di Satana in questa epoca malvagia intellettuale contro la parola di Dio. E notate, Eva nel naturale, che lo credette, e inabissò l'intera razza umana nella morte. La sposa naturale. Adamo, l'uomo naturale della terra. La sua sposa, prima che lui arrivasse a lei come moglie, inabissò l'intera razza umana nella morte. Che sia scientifico o meno, moriamo lo stesso perché Dio disse che saremmo morti. che tu sia nel Santo Eden, nella Santa Chiesa, nella Santa denominazione, qualsiasi cosa possa essere, tu morirai il giorno in cui non crederai a una parola della parola di Dio che sia la verità, quando essa ti è stata rivendicata e dimostrata. Quello è il giorno in cui ti separerai da Dio. Non proprio un'intera frase, ma una parola. Chiunque aggiungerà una parola non ne toglierà una. Quello è il giorno in cui morirai. Notate, la sposa di Adamo fece in modo alla sua razza, causò alla sua razza la morte naturale, alla razza umana. E la sposa del secondo Adamo, la sposa promessa di Cristo, ha inabissato l'intera Chiesa nella morte denominazionale per prendere il marchio della bestia. Tramite grandi denominazioni scientifiche, intellettuali, noi siamo battisti, siamo presbiteriani, siamo pentecostali e così via. Abbiamo questo e possediamo più proprietà e noi siamo riconosciuti dal governo, siamo in tutto il mondo, tutte queste cose, il meglio, il sindaco della città, eccetera, viene a noi, anche il presidente partecipa alla messa con noi, noi arriviamo a questo, a quello e l'altro. Il mondo intero è stato piombato in una spirituale morte denominazionale, l'intera Chiesa. Essa è morta. Voi dite, sta includendo molti. Gesù disse come fu ai giorni di Noè, dove 8 anime furono salvate. Così sarà la venuta del figlio dell'uomo. Nei giorni di Lot, dove 3 furono portati fuori da Sodoma. In quel giorno, ora c'è già un gruppo che è già fuori, ricordatevelo. Ma come fu allora quando il figlio dell'uomo sarà manifestato? Guardate che giorno, guardate dove viviamo. Ora, essa ha fatto sì che tutto il mondo accettasse la guida scientifica del programma istruttivo che Satana le ha dato sotto il nome di una chiesa. La guida di un programma scientifico e istruttivo. Vi sto mostrando il Dio di questo mondo. Quando lei, come Eva, ebbe in mano proprio l'adempimento della parola di Dio, avrei potuto prendere la parola di Dio. Ma cosa fece con questa? Anziché aspettare per il battesimo dello Spirito Santo, lasciò che la scienza le provasse che lo Spirito Santo era solo per i discepoli. E anziché continuare con la guarigione divina, quando dovrebbe ora risuscitare i morti e fare grandi miracoli, ha lasciato che Satana, sotto la guida di un uomo religioso, prendesse la parola di Dio e cercasse di dire che essa era per un'altra epoca. E lei le ha creduto. Quando la Bibbia disse, le cose che faccio io le farete anche voi, Gesù disse questo. Andate in tutto il mondo e predicate l'Evangelo a ogni creatura. Noi siamo ancora creature. Questi segni accompagneranno ognuno di quelli che avranno creduto. E nega ogni punto di essa. Nega tutto il soprannaturale. E l'ha scambiata per la sua concezione intellettuale della Bibbia, dove preti e santi padri, così chiamati, dove vescovi, arcivescovi, dove presbiteri distrettuali, ispettori generali e così via, hanno messo su di essa la loro interpretazione e Dio li ha lasciati messi là, morti come la mezzanotte. Le uniche cose rimaste negli ultimi giorni sono un mucchio di piccoli pentecostali con un mucchio di musica da fare più baldoria possibile, correre su e giù per i pavimenti, parlare in lingua e acclamare, e avendo una parvenza di pietà ma rinnegandone la parola. E dite loro di essere battezzati nel nome di Gesù Cristo e vi ridono in faccia. Ma quello, Dio va avanti dritto, compiendo lo stesso, provando così la sua parola. Notate, l'albero col quale Satana indusse Eva ad essere partecipe era l'albero del bene e del male. Era un albero misto. Guardate ora il giorno in cui viviamo, quando egli sta chiamando fuori una sposa. Egli ha una chiesa che pretende di fare il bene quando è male, negando la parola. Un albero misto. Oh, dite, sì, hanno grandi società, sì, aiutano questo, e la Croce Rossa li appoggia, e tutte le scuole, e sì, guardate qui. Oh, ma solo negare una parola è tutto ciò che dovete fare per morire. Non importa quanto intellettuale, quanto buono sia. Gesù disse, un po' di lievito fa lievitare tutta la pasta. Un pizzico di lievito rovina la pasta. Una parola di Dio messa male rovina l'intero disegno. e se il mio braccio si trovasse dove dovrebbe essere il mio piede, capite? E se il mio orecchio si trovasse giù dove dovrebbe essere la mia mano, un po' di lievito lievita tutta la pasta. Gli dite, come fai a sapere che essa è giusta? Dio dimostra che essa è giusta e gliela rivendica e glielo disse qui nella parola e poi la dimostra. Ecco come sappiamo se è giusta o no. Negare solo una parola è tutto ciò che serve per morire. Ha portato lo stesso risultato in quest'epoca malvagia, morte spirituale come portò la morte fisica a tutta la razza umana. Notate come in passato Satana ebbe quell'epoca scientifica, quella di Noè, appoggiandosi alla propria comprensione. La Bibbia ci dice in Proverbi, non appoggiamoci alla nostra comprensione. E sia menzogna la parola d'ogni uomo e vera quella di Dio. Ma Satana, tramite la sua conoscenza, sin dall'inizio nel giardino dell'Eden, fece sì che la gente si appoggiasse alla propria comprensione. E sapete, tramite le sue grandi opere di Max Factor che ha avuto, ha ottenuto donne così belle da indurre il figlio dell'uomo, anzi il figlio di Dio, a cadere per peccare e sposarle. Esatto. Egli, le donne erano così belle, così carine. Ora, prendete l'ordinaria donna d'oggi, su strada. Molti di voi hanno letto la storia, non l'avete mai sentita perché è stato prima dei miei giorni. Pearl O'Brien. Quanti hanno mai sentito di lei? Certo, si riteneva fosse la donna più bella del mondo. Beh, oggi non c'è una ragazzina che vada a scuola che non sia due volte più carina di quanto fosse lei. E come mai questo? La bellezza delle donne deve succedere negli ultimi giorni. Hanno tagliato i loro capelli, si mettono abbigliamenti di ragazzine, portano i pantaloncini, i bikini, come mai li chiamate, si mettono cosmetico, il rossetto e tutta questa specie di cose per far di loro qualcosa che non sono, vedete. Ma se sono state in grado di acquisire questo tramite la conoscenza scientifica, lo sapete che negli Stati Uniti si spende due o tre volte di più per i cosmetici femminili di quanto si spende per il cibo di cui vivere? Questo è provato, proprio così. Per i cosmetici. Notate, i figli di Dio videro le figlie degli uomini. Non le figlie di Dio, le figlie degli uomini, che erano belle. E questo indusse i figli di Dio a cadere in questo inganno e si presero quel tipo di donne e le sposarono. E questo portò ad un'epoca di prostituzione, proprio come è oggi, come fu a Sodoma, come è predetto che sia oggi. Questo, quando uomini e donne di oggi si scambiano le mogli, e se ad essi non piace questa moglie, si vanno a Reno, Nevada, si sposano e lo divorziano da quella e in 15 minuti si risposano. E le donne sono così carine che sono quasi irresistibili. E che cos'è? Il diavolo. Vedete Satana ancora nella bellezza? Notate. Notate, quel peccato non fu mai perdonato loro. Quella bella epoca scientifica era la stessa epoca malvagia che Dio distrusse dalla faccia della terra. Quella bella epoca scientifica. Gesù disse che sarà di nuovo così, proprio prima della venuta del figlio dell'uomo, giusto? Notate, Gesù disse come fu ai giorni di Noè, così sarà la venuta del figlio dell'uomo. Quando tutti cercavano di sposarsi, osservate, ora i figli di Dio sposarono le belle figlie degli uomini e per questo Dio non li perdonò mai. Lo stesso dell'insegnamento di Balaam, che indusse le belle intellettuali e scientifiche donne di Moab con i loro occhi civettuoli, i loro belletti e ciprie, i loro profumi raffinati per istigare i figli di Dio contro le loro proprie donne che lavoravano, avevano i calli sulle mani e senza alcun trucco, li sedussero e sposiamoci l'un l'altro perché siamo tutti dello stesso popolo. Quella era una menzogna, era una menzogna, è un'invenzione del diavolo per far sì che i figli di Dio sposassero le figlie degli uomini. Per Balaam, quel falso profeta fu una menzogna del diavolo cercare di profetizzare contro Mosè che cercava di tenere insieme la razza e dire, beh, noi crediamo allo stesso Dio, offriamo le stesse offerte, abbiamo gli stessi sacrifici, facciamo ogni cosa allo stesso modo. Così vicino che, se possibile, avrebbe seduto gli eletti, capite? Gente, venite via da lei, non abbiate niente a che fare con lei. Notate, non era credibile che Dio avesse interpretato la sua parola alla malvagia generazione di Caino. No, Dio non avrebbe interpretato a loro la sua parola, notate. Dio, la conoscenza per fare un mondo così bello e scientifico e peccaminoso, doveva egli distruggerlo? Farebbe Dio questo? Farebbe un mondo così bello? Guardate qui. Farebbe Dio le sue figlie così carine, le vestirebbe in modo così sexy, in modo che i suoi figli le avrebbero desiderate e commesso adulterio? Cosa? Dio farebbe una cosa simile? Questo nudo svestito mucchio di laodiceane adorano il Dio di questo mondo tramite la loro etica, istruzione, istuzia e bellezza. Uscite da essa, ha detto la Bibbia. Non siate partecipi dei suoi peccati e non ricevete le sue piaghe. Un giorno Dio farà piovere grandine dai cieli, chicchi grossi di 100 libbre, e la distruggerà lapidandola, come la sua parola ha sempre detto che gli ha fatto, le sue leggi. Bene, se Dio avesse fatto una cosa simile e rivelato la sua parola a un popolo come quello, egli avrebbe fallito il suo stesso scopo. Dio non è sciocco. Egli è la fonte di ogni sapienza. Vedete dunque da dove viene quella roba? Viene da Satana. Ed è ancora di Satana. E la Chiesa l'ha creduta. Ora, vedete, donne, cerco del mio meglio per mostrarvi la parola di Dio. La Bibbia ha detto, se una donna si taglia i capelli, disonora il suo capo, che è suo marito. E suo marito è il capo con Dio. Così lei disonora Dio e suo marito. Questo ora mostra chi è il capo del sistema di questa chiesa mondana. Questo mostra chi è il capo di essa. È Satana, nella forma di un superuomo, una persona di conoscenza, una super conoscenza. Egli ne sa più di tutti gli altri, non importa quello che dice la parola, lui ha la sua interpretazione di essa, vedete? L'interpretazione per quest'epoca malvagia, notate? I suoi piani per costruire una super chiesa denominazionale, il Concilio Mondiale delle Chiese, vedete, un super denominare in modo che tutto il mondo lo adori. La bestia, sotto il nome della cristianità unita. Mi piacerebbe leggere questo nella Bibbia, Apocalisse 13, 6 e 8. È una moderna torre di Babele. Non ricordate come Nimrod, quell'ipocrita, costruì questa grande torre e fece sì che tutte le altre piccole città pagassero tributi ad essa? Babel e Babele sono la stessa cosa, cambia solo il suo nome e man mano che riemerge essa è Roma, ora è Babilonia. E tutto il mondo è portato a Babilonia e vi è portato tramite il Concilio Mondiale delle Chiese, quale farà sì che tutte loro si inchinino a lei. E avete preso il marchio della bestia senza sapere ciò che stavate facendo. Perché... Ma coloro che sono eletti udranno la parola e ne usciranno. Com'è contraria la denominazione alla parola di Dio? Egli non ne ebbe mai una e non se ne occupò mai di una e non trattò mai con una. Voglio che qualche storico mi mostri dove mai un profeta sia mai uscito dalla chiesa. Mi mostri dove Dio abbia mai benedetto una chiesa che fu dopo che si fu organizzata. Se ne andò in disparte e morì con la sapienza intellettuale del diavolo tramite le sue guide e rifiutò la parola di Dio mentre essa cresceva nella perfetta statura di Cristo. È alla testa ora. Com'è contraria? Separatevi da quell'Eva incredula, voi figli della luce e della sera. Satana, il Dio di questa epoca, tramite la sua conoscenza, fa sì che il popolo mangi dal suo albero misto di bene e del male. Notate, Satana, tramite la sua conoscenza, induce la gente di quest'epoca malvagia a mangiare dal suo albero del bene e del male. Egli dice che sta costruendo una civiltà più grande, cristiana, tramite la sua conoscenza del bene e del male. Una più grande civiltà cristiana. Ma la piccola vergine di Cristo, la parola, il gregge e la sposa, non si cura della sua conoscenza. Lei si mantiene da lui, libera da lui. ciò che sta... Ora parliamo di lei un minuto. Lei aspetta il suo Signore, il suo viaggio di nozze millenniale. Esatto, con lo sposo parola, perché lei è la sposa parola. Conoscenza e civiltà non hanno nulla in comune col vero cristianesimo. Civiltà e vero cristianesimo non hanno niente in comune. La civiltà viene tramite la conoscenza, questo lo sappiamo tutti. E la conoscenza è dall'Eden, è dimostrato da quel che gli predicò in Eden. La conoscenza causa la morte. Esatto. Cosa causò la morte nel giardino dell'Eden? La conoscenza. Ma non può essere di Dio, così è dal diavolo. Questa era buona. Conoscenza, scienza, istruzione sono il più grande ostacolo che Dio abbia mai avuto. Cioè dal diavolo. Ora, se questo riceverò delle lettere, lo so, me le aspetto. Guardate ora a cosa ci ha portato la cultura, capite? Guardate cosa ha fatto, dove siamo. Ci siamo appoggiati a quelle cose attraverso la nostra comprensione per la nostra scienza. E dite, che ne è di Dio? Pensi che gli sia ignoranza o no? Dio stabilirà sulla terra il suo tipo di civiltà quando ne prenderà il comando. Questo è il mondo di Satana. Egli ora è Dio di questa mondana conoscenza scientifica, ma Dio stabilirà il suo tipo di civiltà. Non sarà una civiltà come questa, ricordatevelo. Non sarà il tipo di civiltà che abbiamo oggi. No, no. Sarà secondo la sua parola e il suo proposito. Poiché il Dio di questa presente epoca malvagia sarà distrutto e il suo regno con lui. Quest'epoca moderna, amanti di conoscenza, non potrebbe avere una guida migliore di quello che hanno. Satana, un pervertitore della parola di Dio come iniziò nel giardino dell'Eden. Tuttavia una persona religiosa che conta sulla propria comprensione, come ho detto prima, Proverbi 3:5, è che non dobbiamo appoggiarci alla nostra comprensione. Essi devono avere un Dio perché sono umani. Tuttavia, per loro, gli fa quello che vogliono, perché è un essere umano, sempre tutti gli esseri umani, quando siamo venuti qui abbiamo trovato che gli indiani adoravano persino gli idoli, il sole, ogni cosa simile, come essere umano devono avere un Dio. Così questa grande epoca intellettuale deve avere un Dio. E così è diventata il Dio di questo mondo, è diventato conoscenza, dominazione, scienza, avendo una parvenza di pietà, ma rinnegandone la potenza. Notate, il loro Dio fa per loro quello che vogliono, e si bramano la carne. E questo è ciò che gli dà loro. Vedete, vogliono indossare i bikini, lasciate che li indossino, vedete. Se vogliono fare questo, quello, lasciate che lo facciano. Non c'è alcun danno in questo, vanno in chiesa, la loro madre è metodista, battista, pentecostale, presbiteriana. Lasciatele stare. Questo è il Dio di quest'epoca, intelligente, saggio, scientifico. Non ha bisogno di fede. Non c'è niente da dimostrare. È già dimostrato tramite la loro conoscenza. Beh, siamo la più grande chiesa che ci sia in città. La loro conoscenza, il nostro pastore è un DD, PhD. Vedete? Non necessitano alcuna fede. Si appoggiano alla conoscenza. Li lascia vivere in ogni modo purché vengano ad adorarlo tramite la loro denominazione e i loro credi. È come dare un pugno all'occhio. Guardate. Si ridono della parola di Dio, dicendo cose contrarie alla parola, e cercano tramite la loro conoscenza di dimostrare scientificamente che la parola non è vera. Oh, in quale epoca viviamo? Vedete il Dio di questa epoca? Notate, ma Dio sta aspettando finché l'iniquità di questi moderni amorei sia colma. Non preoccupatevi, a quel tempo avrà pronto il suo Mosè. Ci sarà un esodo un giorno verso la terra promessa. Ci sarà un Mosè che verrà e chiamerà fuori, restaurerà la fede dei figli a quella dei padri. In uno di questi giorni verrà. E se volete, beh, guarda come progrediamo. Certo, l'iniquità degli amorei non è ancora al colmo. Verrà uno di questi giorni. Lasciate che si distruggano da sé. Civiltà, conoscenza, pervertono la parola di Dio per soddisfare il loro gusto. Ogni denominazione fa la stessa cosa. Poi Satana nella sua chiesa predica il suo proprio Vangelo di conoscenza. Ci sono soltanto due classi di persone che si nominano nel Nuovo Testamento, i figli di Dio e i figli del diavolo. Sapevate questo? Volete annotare la scrittura per questo? Prima Giovanni 3,10, se volete la scrittura. La sto leggendo proprio qui, l'ho scritta qui. Benissimo, benissimo. In Efesini 2,2 sono chiamati i figli della disobbedienza, come fu Eva, disobbediente alla parola di Dio. I figli dell'obbedienza e quelli della disobbedienza non hanno niente in comune. Dunque, come può la sposa di Cristo associarsi ad una denominazione? Quando una è disobbediente e l'altra è obbediente, come può una essere la parola e l'altra la parola pervertita? Come possono una prostituta e una donna pura camminare insieme in accordo? Non possono farlo. Non hanno proprio alcuna comunione, uscite di mezzo a loro. È dal diavolo, è il marchio della bestia. Vanno in quella direzione proprio ora tutte le denominazioni, non mi importa di chi essa sia. Dio sta prendendo non una denominazione, un popolo per il suo nome. Una denominazione non riceverà queste verità, sarà presa una singola persona che possa vedere Dio, guardare la sua parola, crederla e non appartenere a alcuna organizzazione, ma vivere per Dio, non per la sua organizzazione, la sapienza intellettuale di qualche vescovo o qualcuno che l'ha insegnata. Proprio così. I figli della disobbedienza e i figli dell'obbedienza non hanno niente in comune. Uno è del giorno della luce, l'altro della notte e delle tenebre. Nell'epoca malvagia, quest'epoca malvagia di tenebre, locali notturni, danze, eppure appartengono alla Chiesa. Va bene col loro Dio, non hanno alcuna condanna, cioè niente li disturba. Beh, tagliarmi i capelli non mi condanna, disse una donna. Non ferisce la mia coscienza. Non ha più coscienza di quanto un serpente abbia fianchi. Proprio così, certamente no, non sa cos'è la coscienza. È stata così duramente inaridita al punto da non sapere neanche cosa sia. Proprio così, va in giro sulla parola di Dio dicendo, beh, quello è uno all'antica, non andate lassù, sono solo un mucchio di chiacchieroni e fanno tutte le storie, sì. Sanno di Dio non più di quanto un 88 sappia di una notte egiziana. È proprio così, è vero. Avendo una parvenza di pietà, ma ne rinnegano la potenza. Separatevi da tali, per questa è la sorta che va di casa in casa e cattivano donnicciole. Oh, cara, tu sei, dovresti fare questo. Oh, cara, penso al tuo pregatore antiquato laggiù, se tu solo saresti così attraente in un bikini o come altro chiamate quella roba. O tu facessi questo, quello, l'altro. Beh, una piccola sigaretta non farà male a nessuno. Faccio parte della Chiesa, sai, la nostra denominazione è ben vista allo stesso modo di quella degli altri. Non credete a quella bugiarda imbellettata, ti sta mentendo. Proprio così, sì, signore. Questo va bene con loro Dio e pensa che ciò sia meraviglioso e proprio lo amano per questo. Ma vogliono argomentare con loro, si oppongono a questo, si arrabbiano con voi. Beh, certo, Satana siete proprio da fronte a Gesù Cristo la parola e cerca di dire, sta scritto. E eccola là, la parola di Dio rivendicata. E disse, vattene indietro da me, Satana. Solo andate e fate la stessa cosa. Come mi disse una volta un tale, disse, ora, se credi che il battesimo dello Spirito Santo è giusto e tu credi di averlo, disse, colpiscimi ora di cecità. Era un predicatore. Disse, colpiscimi di cecità. Disse, un giorno Paolo colpì un uomo di cecità. E disse, Signore, come posso colpirti di cecità quando sei già cieco? Come posso ucciderti quando sei già morto? E disse, io, i miei occhi sono 10 decimi. Dissi, la tua parte è fisica, eppure sei cieco. È impossibile, la Bibbia non interpreta le cose, noi parliamo dove la Bibbia parla e tacciamo dove essa tace. Dissi, bene, quando Elia era giù a Dothan, vedi, tutto l'esercito siriano era salito da ogni parte e il servitore corse su e disse, oh padre mio, disse, i siriani ci hanno circondati. E Elia si stropicciò gli occhi e si restò e disse, ce ne sono di più con noi di quanti ce ne sono con loro. E lui disse, non vedo nessuno, e disse, Dio, aprigli gli occhi. Ora, lui era cieco. Guardò intorno a quel vecchio profeta sul monte, era pieno di angeli, carri di fuoco e cavalli di fuoco. Ed egli andò là e la Bibbia disse, egli li colpì di cecità. Ciechi verso cosa? Lui. E lui si disse, state cercando Elia? Sì, cerchiamo lui. Disse, venite, vi mostrerò dov'è. Elia li conduceva da Elia. Ciechi! E dissi, sai cosa sto per dire esattamente a quello che mio signore disse a tuo padre? Vattene indietro da me. Notate, i figli dell'obbedienza e quelli della disobbedienza non hanno niente in comune. I disobbedienti adorano il loro Dio. Oh, loro dicono, noi crediamo alla Bibbia. Sì, è un albero misto. vedete, non raggiungono ad essa il mondo, la conoscenza, l'albero di Satana, mescolato, vedete, è presa dall'albero di Satana, il bene e il male. O noi crediamo la parola, certo, ma non a tutto di essa. Anche Eva credette la parola, ma lasciò che Satana prendesse il suo albero e pervertisse un po' la parola. Ecco cos'è. Chiunque aggiungerà una parola toglierà una parola da essa. Egli è ancora lo stesso ieri, oggi e in eterno. Notate, benissimo. Quest'epoca malvagia è delle tenebre, che pure appartiene alla Chiesa. Il loro Dio lo amano per questo, per il modo in cui li lascia agire. E sì, non hanno alcuna condanna, niente li disturba. Intanto che appartengono alla Chiesa, Balaam insegnò alla Chiesa la stessa cosa. Uniamoci, siamo tutti uguali. Quello fu l'ultimo trucco. Dio non li perdonò mai per aver creduto a una simile menzogna. E ricordate, fu un peccato imperdonabile. Tre volte nella Bibbia, per ogni persona, aggiungere una parola della loro interpretazione alla parola di Dio dopo che essa era stata rivendicata, la verità. Nel giardino dell'Eden, esatto, nel giardino dell'Eden, una parola aggiunta causò morte. Quando Balaam aggiunse la parola che noi siamo tutti uguali, e sì, Dio non perdonò mai questo ad Israele, ognuno di loro morì nel deserto, eccetto quei tre che Dio portò fuori. Gesù disse, sono tutti morti, cioè separati eternamente, sono tutti finiti, non furono mai perdonati, è un peccato imperdonabile. Non gli fu mai perdonato. Oh, mai. Fuggite da essa, figli delle luci della sera. Vedete ora chi è la guida di quest'epoca moderna, religiosa e malvagia? È il diavolo, che prende dall'albero, quell'albero del bene e del male, e lo pone là fuori, notate, che porta la sua bella chiesa sposa al concilio ecumenico per un matrimonio. Questa è buona. La sua bella chiesa scientifica con tutte le lauree che si possono avere, dei PhD, della Chiesa di Cristo, i PhD della Battista, Presbiteriana, Pentecostali, e tutte, portano tutte loro con i loro splendori decorati, grandi chiese, tutte a concilio ecumenico. Noi siamo uno. Non sarà mai perdonato. Una denominazione, portare il marchio di una denominazione è il marchio della bestia. Siamo stati qui per far ciò, fuggite da ciò, figlio, fuggite da ciò, vedete, grandi, belle chiese, lo sposalizio ecumenico, portando il suo marchio, pantaloncini, certo, vestite mondane, sexy, cosmetici, davvero buon discepolo del diavolo per intrappolare i figli di Dio, sposare un buon ragazzo sano con qualche reproba come quella, proprio così, che ha detto... Tagliarsi i capelli? Cosa ha a che fare con questo, fratello? Fermiamoci qui un minuto. Sento che qualcuno si è risentito per questo. Potrebbe essere da fuori da qualche parte nei collegamenti. Ascoltate, i capelli per una donna sono un voto di nazireato. I capelli per Sansone erano un voto di nazireato. E quando una donna si taglia i capelli, lei assolutamente rinnega il suo voto di nazireato, che è una sposa per Cristo, poiché là quell'unica cosa rovina l'intero disegno. Esattamente, un nazireo è uno che è consacrato per uno scopo. Esatto, Sansone fu consacrato per un'epoca e uno scopo. Perciò aveva i capelli lunghi. La donna, che è una figlia di Dio, si lascia crescere i capelli per mostrare che è consacrata ad ogni parola di Dio. Se lei si ritaglia, non mi importa quanto danzi, canti, sia nella corale, parli in lingue, corra su e giù o aiuti in ogni tipo di associazione, lei è morta. Questo è il così, dice il Signore. La parola di Dio, 1 Corinzi 14. Sì. Lei ha rinnegato il suo voto di nazireato e si è venduta al Dio di quest'epoca moderna. E fa questo. Ora, signora o donna, vergognati! Vere adescatrici, figli di Dio, come fu allora, come disse Gesù, come fu ai giorni di Noè. Donne belle, i figli di Dio cominciarono a sposarsi fra loro. Così sarà quando il figlio dell'uomo ritornerà. E il loro Dio pensa che ciò sia grande, e bello, e scientifico, conoscenza, moda di Hollywood, disegnata nel suo stesso negozio, certo. Tutti questi cosmetici, sapete? E lei, la sua chiesa, proprio ama questo. Oh, mai, voglio farti capire, sono metodista, sono presbiteriana. Il nostro pastore ha più buon senso che dire una cosa simile. Allora, lui non ha abbastanza buon senso da dire le cose che dice Dio. Vedete? Lei, la Chiesa, proprio adora questo, lo ama, proprio quello che voleva. Fratello, non si unirà con niente, ne entrerà in niente, dove dovrà agire diversamente da quel che sono queste moderne Jezebel, perché quella è la natura che è in lei. Come si può essere di qualche natura? Chi, pensando, si può aggiungere un cubito alla sua statura? Se sei nato per essere alto 5 piedi, non sarai 6 piedi. Oh sì, come la macchina da stiramento di Boot Cleburne. Dunque, ascolta, uomo, voi mucchio di ricchi. Se sei nato per essere un uomo, allora agisci da uomo. Queste frange che ti scendono in faccia e arricciate come su un fascino sessuale. Ebbene, voi generazione pervertita di serpenti. Cos'è dunque che non va in voi? Un giorno il mio Dio giudicherà questa nazione col fuoco e gli la farà sprofondare sotto l'oceano. L'ora del suo giudizio è imminente. L'intero mondo vi andrà. Perversione religiosa. Perversione umana. Gli uomini non sanno neanche a quale sesso appartengono. E nemmeno le donne. Si alzano con un paio di salopette, uomo, un paio di pantaloncini, abiti che sono ogni suo movimento e le forme del suo corpo, e chiama se stessa una cristiana? Non è neppure una signora, tantomeno una cristiana. È una prostituta per strada, usata da Satana, ispirata da Satana per mandare all'inferno i figli di Dio, per adempiere la parola che Gesù Cristo disse che sarebbe avvenuta. Non intendevo dire questo, ma a ogni modo egli l'ha detto. Vedete da dove viene questo spirito religioso? Dall'albero misto. Dite, che male c'è con quei pantaloni, o come li chiamano, calzoncini a mezza gamba, o cosa mai sia? La Bibbia ha detto che qualunque donna che indossi un indumento che appartiene a un uomo è un'abominazione al cospetto di Dio. Così dice la Bibbia. E una donna che si taglierà i capelli disonora il suo capo. E non è neppure... È una cosa peccaminosa per una donna offrire la preghiera con i capelli corti. La Bibbia ha detto così. Pregare in pubblico con la testa scoperta. E la sua, dite, io porto un cappello, voi ipocriti. Insegnate alle donne cose simili. Quando la Bibbia ha detto la sua chioma le è data a guisa di copricapo, non qualche cappello fatto dall'uomo. Questo è ciò che ha detto la Bibbia. Non sono responsabile, sono solo responsabile di dire la verità. Non siate disonesti, come ha detto la Bibbia, maneggiando la parola di Dio con falsità per stabilire o soddisfare la richiesta di un mucchio di ricchette. Ho qui la parola evil. Ho scritto Elvis anziché evil. È quasi la stessa cosa. La parola Elvis significa un gatto. E la parola ricchi significa ratto. Quando si dice piccolo ricchi, volete dire piccolo ratto? Come lo si chiama? È così. Se il vostro bambino si chiama così per amore del Vangelo, cambiatelo subito. Non chiamate un bambino. Non avete mai sentito nella Bibbia tali nomi, né in nessun'altra epoca. Questa è l'epoca, il nome per questa epoca. Se mai ci fossero gatti e ratti pervertiti, è qui. Tutto questo disc jockey da $1 milione e questi ragazzini che vanno là fuori, non vanno neanche a scuola senza una cosa attaccata all'orecchio, una radiolina in tasca, è solo boom di boom. E sono venuti a casa e abbiamo fatto, quei tipi cercavano di pitturare la mia casa lassù. Abbiamo detto, mettete fuori quella roba là. Se non riuscite a lavorare senza di quella, allora sospendete il lavoro. Mi rende così nervoso che non riesco neanche a stare qui attorno. Abbiamo dedicato questo posto a Dio. Non vogliamo qui intorno quella specie di assurdità di boogie woogie di questi ultimi giorni. Ho detto, spegnetelo o sospendete il lavoro. Notate. Benché religiosi, oh certo, vanno in chiesa e stanno all'ingresso ascoltando il boogie woogie. Inoltre, notate, anche la sposa parola di Cristo sta arrivando al punto culminante. Mentre vediamo dove sta culminando l'anticristo, iniziando là dietro e ora arriva al culmine, un concilio ecumenico lo metterà quale capo ecclesiastico. E anche la piccola chiesa sta venendo avanti. La sposa parola di Cristo giù attraverso l'epoca giunge a un capo, perché la va ad unirsi di nuovo al suo compagno. Sempre, come la chiesa, ogni altra cosa, essa deve unirsi. Il grano, ogni altra cosa, ritorna al suo capo, da dove ebbe inizio, come Caino e Abele. La sposa parola culminerà nella persona della parola di Dio, resa manifesta in questa epoca malvagia in cui stiamo vivendo. Vedete dove questo culminerà? E presto Satana prenderà la sua sposa intellettuale ed esalterà questo grande tizio, il quale è l'anticristo, la gerarchia, e lo siederà sopra un trono, e tutto il mondo si meraviglierà di lui. E allora Cristo verrà, e due non possono esistere allo stesso tempo, e il suo regno sarà preso, e sarà distrutto. E Cristo, la parola di Dio, la quale è la donna, è una parte del corpo dell'uomo. Essi non sono due, sono uno. E la sposa, chiesa, parola, un popolo chiamato fuori qua e là, a motivo del suo nome, si unirà nel corpo di Gesù Cristo. E il regno dell'anticristo sarà preso e distrutto. E Cristo prenderà il trono e si siederà sopra il trono di suo padre, Davide, e regnerà sulla terra per 1000 anni. Allora presenterà la Chiesa a Dio senza macchia né ruga. Sì. Ora, considerate i suoi lunghi capelli, il voto di nazireato, la parola. Ora descriverò la sposa di Cristo. Ora abbiamo descritto l'anticristo, dove lei è, religiosa, è altro, scienza. Ora, la piccola e umile sposa di Cristo crede semplicemente alla parola, chiunque lei sia, sono degli individui. Spero, confido che tra i molti seduti qui presenti, molti stiano ascoltando, e spero che io stesso e ognuno di voi tutti siamo parte di quella sposa. Spero molti. E sarà che tutti quelli che sono stati ordinati a questo lo saranno, perché la loro natura, essi vedono. La parola può solo riconoscere la parola. Essa non può riconoscere una denominazione, una perversione. Essa conosce di meglio. Essa è la parola, capite? Essa non può riconoscere niente. Un grano non può essere nient'altro che grano. Iniziò come grano, finirà come grano. E una zizzania non può mai essere grano, eppure innaffiata dalla stessa unzione, capite? Ma non è un grano. Come ho detto l'altro giorno, dell'albero con diversi rami su di esso, i suoi lunghi capelli, voto di nazireato, dimostrano che è consacrata a Dio. Il suo bel vestito della sua parola promessa per l'epoca in cui sta vivendo, avvolto attorno a lei. Rivendicandola con se stesso, riguardo a Ebrei 13:8, Gesù Cristo lo stesso ieri, oggi e in eterno. Perché lei è parte dello sposo parola, fedele a lui in ogni punto. Ora osservate, se una donna esce ed è sposata a un uomo, ed esce e amoreggia con un altro uomo, ed ha dei rapporti con lui, e torna al suo marito, e dovrebbe buttarla fuori. Esatto. Lei deve essergli fedele, perché è consacrata a lui. E la sposa di Cristo è consacrata a Cristo, ed egli è la parola. Neanche ammiccare all'altra parte. Una donna non dovrebbe neanche amicare un altro uomo. Non dovrebbe fare segni, nessun tipo di emozioni verso di lui, perché è assolutamente una sposa di un solo sposo. Non vogliamo nessuno dei vostri alberi misti, le vostre denominazioni. Siate fedeli a Cristo, la parola. Egli rivendicherà che è verità. No, Signore, nessuna emozione di qualsiasi genere per amoreggiare con lui, nemmeno unirsi ai suoi ranghi e qualsiasi altra cosa, né lasciare che lui ti prenda fra le sue braccia la sua attenzione, né convincerti in questo modo, in quel modo. Ascoltate solo una voce, le mie pecore conoscono la mia voce. Un estraneo, se non lo... Qual è la sua voce? La voce di ogni uomo è la sua parola, e questa è essa, la Bibbia. Nessuna parola deve essere aggiunta ad essa, né tolta ad essa. Siate proprio con quella voce. Un estraneo non lo seguiranno, cioè una denominazione. Perché lei è parte dello sposo, fedele a lui in ogni punto, aspettando le nozze, unendosi non al concilio ecumenico, ma nel cielo, alla cena delle nozze. A lei è stata data, questo è per la nostra stessa Chiesa, a lei sono stati dati e a lei rivelati i misteri dei sette suggelli della Bibbia. Capite? Lei vede la follia del seduttore. Così vicinissimo alla verità che quasi seduce gli eletti. Lei lo vede. Lei... Vedete i due spiriti opposti all'opera in quest'epoca malvagia? Potete vederli? Ognuno molto religioso, Caino e Abele. Spiriti che ritornano ai loro capi, ancora gli stessi come iniziarono. Uno adora per la bellezza, e per la conoscenza, e per l'istruzione, e per la scienza, e per le etiche. E l'altro per la fede della rivelazione della parola di Dio. Entrambi stanno proprio in questo edificio stamane. Proprio così. Rivelazione, ovvero fede nella sua parola, non richiede conoscenza. Per il vero fedele cristiano, gli dicono, hai una laurea, un dottorato? Non lo richiede. Io credo alla sua parola, capite? Non richiede niente, non richiede di essere istruito. Non appartiene a alcuna denominazione, a alcun gruppo, a alcuna setta. Appartiene a Cristo. È sua moglie, non una moglie di chiesa. Essa è una prostituta, la Bibbia ha detto che era una meretrice e la madre delle prostitute. Esse si mettono tutte insieme e formano la stessa meretrice. Quel tipo di donna è una donna che è infedele a suo marito. E pretendendo di avere Cristo come marito, appartiene a una denominazione. Che assurdità! Noi apparteniamo a Cristo. Ma in ubbidienza, questa piccola donna di fede, la quale vive per fede, la sposa, la persona qui, là, fuori, qui da qualche altra parte, in qualche altra chiesa, in qualche altra denominazione, qualunque cosa sia, non in qualche... Crede alla parola di Dio, obbediente, aspetta con amore che la promessa dell'epoca sia confermata. Lei è in attesa di questo. Lei è parte di quella parola. Ed è in attesa che la sua vita manifesti quella parola. Fratelli, non riuscite a vederlo? Spero che ciò non vi sfugga. Il corpo è in attesa, il quale è la parola, in attesa che la vita, che è lo spirito, la confermi e che lo renda vivente, è quello che sta aspettando. Nessun'altra vita opererà in lei. E non può venire la vita in qualche altro modo, non di meno la si sente là fuori e sa che ciò avverrà. Poi ecco che avviene, allora lei si risveglia e Dio disse sia, e lei è venuta avanti come venne avanti la prima. Figli della disobbedienza significa obbedienza, disobbedienza significa ribellione. Per essere sicuro, l'ho guardato nel dizionario. Ribellione è ribellarsi contro cosa? La parola di Dio rivelata. Come Caino si ribellò contro la rivelazione rivelata di Abele, rivendicata da Dio che era giusta. E Caino si ribellò contro di ciò e uccise suo fratello. I farisei, con la loro conoscenza denominazionale di ciò che era la parola di Dio, uomini selezionati con cura, si ribellarono contro la parola di Dio rivendicata, resa manifesta per quel giorno, Gesù Cristo, e lo uccisero. Esatto. Ecco cosa significa figli della disobbedienza, una ribellione contro la parola di Dio. Ora vedete dove sono? Oh, i giorni dei miracoli sono passati. Gesù Cristo non è ancora lo stesso. Non esiste una cosa come il battesimo dello Spirito Santo. Tutta quella roba è assurdità, vedete, è ribellione. Non devono dire due cose, basta che ne dicano una. Questo è tutto, quella è ribellione, proprio là. Non possono dire che non avete occhi, non avete orecchie. Dovete prendere tutto il corpo, tutta la parola, capite? Lo Spirito Santo chiama, venite fuori da essa. Non siete partecipi del loro dogma denominazionale. Mentre deride e disprezza la parola di Dio di questo giorno. Perché Dio non si può beffare. Ricordatevelo, lei lo avrà. Non preoccupatevi, lo riceverà. La Bibbia in Efesini 4:30, se volete annotarlo, Efesini 4:30 disse, Dio non si può beffare. Quello che un uomo semina, quello pure mieterà. Essi non possono deridere e farsi beffa e dire queste cose e farla franca. Come il pane sull'acqua, esso ritornerà. È la sposa del diavolo, avvolta nel suo religioso, peccaminoso amore di conoscenza per questa presente epoca malvagia, per sedurvi. Oh, my. Un'intera cricca o denominazione di spiriti seduttori, con la conoscenza scientifica e una moderna civiltà che pretende. Termineremo fra pochi minuti. Dovrò fermarmi perché non riesco a finire tutto, vedete. Pretende di costruire per voi un gran mondo in cui vivere. Essa pretende che nella sua civiltà ha costruito belle chiese, collegi, scuole, ospedali, biblioteche e aiuto temporaneo per l'uomo senza la parola di Dio. Ha fatto questo, ha dimostrato che può farlo e il popolo è caduto per questo. Sì, signore, scuole, denominazioni, cultura, persone meglio vestite, persone meglio nutrite. Preferirei piuttosto vivere di pane ed essere a posto con Dio che avere pollo arrosto 3 volte al giorno e appartenere a una prostituta come quella. Ricordatevelo, l'ora è vicina in cui verrà il marchio. Sarete o dentro o fuori da essa. Verrà come un ladro nella notte, vi intrappolerà proprio là dentro e ci sarete. Non ci sarà più modo di uscirne allora, l'avete già preso. Venite fuori! Un angelo venne giù dal cielo con un volto grande e splendente e gridò al popolo, scosse la terra, uscite da Babilonia, perché è caduta, non siete partecipi delle sue piaghe, popolo mio. Uscite da essa, uscite! Non l'abbiamo letto poco fa nella parola? Un angelo, un messaggero, vedete, che scende, notate, lo Spirito Santo, uscite da lei affinché non ne siate partecipi. Ora, essa ha costruito tutte queste cose, ha costruito grandi chiese, ha costruito istituti universitari, scuole, prendendo la gente e istruendola in una migliore così chiamata civiltà. Ed essi li hanno istruiti tramite una moderna civiltà che, per mezzo della conoscenza, li ha portati dentro l'abisso della morte, lontani da Dio e dalla sua parola. Non vedete l'intero piano? Lo vedete voi, Chiesa? Fuori, nei collegamenti, se lo vedete nella vostra congregazione, dite Amen. E gli altri sapranno dove vi trovate. Capite? Essa l'ha fatto. Essa è un Dio di questa terra. E ha costruito istituti universitari, ha costruito università, ha costruito ospedali, ha costruito biblioteche, ha costruito tutte queste cose come temporaneo aiuto per gli uomini, quanto basta per sedurli, per allontanarsi da quella parola. E a cosa li ha condotti? L'intero mondo di chiesa è immerso nella morte. Perché Dio disse che avrebbe bruciato la meretrice e le sue figlie col fuoco eterno. Esci da essa, popolo. Non lasciarti intrappolare là dentro. Fuggi da quella cosa più in fretta che puoi. Per la sua conoscenza scientifica è stata capace di fare questo. Notate ora. Senza la parola di Dio. Dio non ci ha mai ordinato di andare fuori e avere scuole. Mai. Non ci ha mai detto di costruire l'ospedale. Si sono buoni. Non ci mai disse di costruire biblioteche. No, signore, mai. E disse, predicate il Vangelo. E il Vangelo è manifestare, dimostrare la potenza dello Spirito Santo. Paolo disse, il Vangelo è venuto a noi non solo tramite parola, ma per la manifestazione e le dimostrazioni dello Spirito Santo. Paolo disse, io non venni mai a voi con grandi parole di sapienza, di qualche dottore e così via, ma venni a voi nella potenza e dimostrazione dello Spirito Santo, affinché la vostra fede non fosse stata nella sapienza o la conoscenza degli uomini di questo mondo, ma nella potenza della risurrezione di Gesù Cristo, perché Egli vive lo stesso ieri, oggi e in eterno. Dio ci aiuti a credere la stessa cosa e Dio rivendicherà la stessa cosa come ha già fatto. Tramite le sue scuole, biblioteche, letteratura, ospedali e così via, Egli vi impedisce di vedere la vera rivelazione e la fede nella parola di Dio, che oggi è rivelata e rivendicata. Capite? Vi trattiene da questo. Egli sta ora interpretando, come lo fece a Faraone, cercando di impedirvi di vedere il significato della parola rivendicata della sua epoca promessa nella luce della sera. Rivendicata e dimostrata. Egli ha cercato con la sua conoscenza e scuole, persone meglio istruite ed etiche e così via, di tenervi lontani dal vedere quella, con ogni cosa, così che non la guardiate. e non vediate che è Gesù Cristo. Come fate a sapere che è Gesù Cristo? Egli è la parola, ed è la parola di quest'epoca, e quest'epoca disse che questo sarebbe avvenuto in quest'epoca, ed ecco che avviene. Vedete? Vedete? E sta cercando del suo meglio per impedirvi di vederla. Attaccherà adesso a ogni sporco nome che potrà, capite? La chiamerà Santi Rotolanti, ogni altra cosa. E chiamò Gesù Belzebù, e chiamano Belzebù il maestro della casa, quanto più chiameranno i suoi discepoli, capite? Vedete, cerca di impedirvi di vedere il vero significato della parola, non cosa, vedete, egli la interpreta dicendo che essa vuol dire questo. Dio disse, ho promesso che negli ultimi giorni vi avrei mandato Malachia 4. Non deve essere interpretato, l'ho fatto. Disse, come fu ai giorni di Lot, il mondo sarà in una condizione sodomitica, in quel tempo tramite questo io rivelerò il figlio dell'uomo, esattamente. Noi abbiamo ogni tipo di imitazioni o un'altra cosa, ma abbiamo anche quello vero, capite? Disse che l'avrebbe fatto, gli disse che l'anticristo si leverebbe, si adorerebbe quasi gli eletti se fosse possibile. Ma disse, lasciateli stare, lasciateli andare avanti, la loro follia sarà scoperta, perché è prova della parola e lo dimostra, capite? Quando ciò avvenne a quella parola, sarà stato in principio in questo modo, quello, io non credo alla presenza del serpente, non credo questo, quello, l'altro, non è mai stata rivelata, vedete, no, mai. Oh, fratello, guarda, dovremmo concludere, perché sono le 12. Notate, cerca di impedirvi di vedere il significato della parola di quest'epoca, della luce della sera che è stata interpretata a Isaia. Cosa significa? Che il tempo dell'esodo è imminente. Dio sta venendo per lei, certo come il mondo, capite? Voglio farvi una domanda ora, mentre sono le 12:05, proseguiremo stasera. Vedete il Dio di questa epoca? Lo credete? Lo vedete com'è una chiesa intellettuale a scienza? Tutto il mondo appartiene ad essa, vedete, alle denominazioni. E voi dite, oh, io sono un cristiano, a che denominazione appartiene? Bene, se appartenessi a una denominazione, non credo sarei un cristiano. Questa è una parola grossa, ma è vero. Ho appena finito di dire che conoscenza e scienza non hanno alcuna comunione con la cristianità. Una è dal diavolo e l'altra è da Dio. State lontani da ogni cosa che nega la parola di Dio, capite? No, Signore, la Bibbia chiama per questi ultimi giorni i cristiani ad uscire da quella prostituta, da quell'albero del bene e del male. Certo, ha del buono. Può qualcuno parlare male di un ospedale? No, Signore. Una biblioteca? No, Signore. Istruzione? No, Signore. Ma vedete, la stanno dando a loro senza la parola. Vedete com'è seducente? Da loro una chiesa dove andare, un'adorazione con cui adorare un Dio seduto sopra un trono, la Bibbia lo predisse. Ora voi appartenete a uno di quei corpi. Sulla terra ce ne sono solo due, ora. Ce ne sono sempre stati e vi saranno finché Gesù verrà e uno di essi sarà distrutto. Ora voi appartenete a uno dei corpi. In uno di essi ad uno ci si unisce e nell'altro dovete nascerci dentro, capite? In uno di essi siete parti perché ci siete nati dentro, dovete essere parte di esso. Potrei negare di avere un braccio non più di quanto possa negare una parola di Dio. Se sono parte di Dio e sono parte di William Branham, io sono in parti. Ogni parte è una parte di me e ogni parola di Dio deve adattarsi al mio spirito, deve adattarsi alla mia anima, deve adattarsi al mio vivere, deve adattarsi alle mie idee. Se le mie idee sono contrarie a quelle, allora lo spirito di Dio non dimora in me. Proprio così, non posso negare una parola di essa. Voi appartenete a uno dei corpi, deve essere, deve proprio essere così. O so, o è lo spirito, il corpo di Dio, il quale tramite la parola, o il corpo di Satana tramite la Chiesa, in tutto il mondo dovrà far parte di qualche Chiesa, adorerà qualche Dio. Dovete adorare o il Dio della conoscenza, dipendere da quello che ascoltate tramite la conoscenza, dipendere da questo, quello o l'altro, o dipendete dalla parola di Dio per fede in attesa che Egli la rivendichi e la resa verace. La vera Chiesa di Dio aspetta la venuta di quel felice giorno del millennio, quando il nostro benedetto Signore verrà a prendere la sua sposa che attende. Oh, il mio cuore è pieno di incanto mentre lavoro, vigilo e prego, perché il nostro Signore sta tornando di nuovo sulla terra. Oh, il nostro Signore sta tornando di nuovo sulla terra. Satana sarà legato per 1000 anni e allora non avremo un tentatore, dopo che Gesù sarà tornato di nuovo sulla terra. Oh, popolo di questi Stati Uniti, dove ora va questo messaggio, fuggi più forte che puoi da quest'epoca scientifica di conoscenza in cui viviamo. Fuggi alla parola di Dio. Voi, io, nessuno può conoscerla, nessuno può dimostrarla. È Dio che compie la sua dimostrazione. Nessuno ha il diritto di interpretarla, né io né nessun altro uomo ne ha diritto. Dio compie la sua interpretazione. Egli fa la promessa, disse che avrebbe fatto questo negli ultimi giorni. E negli ultimi giorni il Dio di questa epoca malvagia avrebbe accecato gli occhi della gente con la sua conoscenza intellettuale, basata su un albero misto di bene e di male che tuttora dà la gente, ed ecco che viene, quella cosa culminerà, quella denominazione che dall'inizio delle epoche oscure e prima delle epoche oscure, tutto culminerà in un superuomo, Satana, che disse: io eleverò me stesso al di sopra dei figli di Dio. Ed essi mi ascolteranno, ed egli si siederà quale Dio nel Tempio di Dio, e i figli di Dio ci cascheranno. Beh, il figlio di Dio dice: beh, mia moglie non è così, lei è una brava, va avanti, continua, capite? Voi dite: beh, gli dice il figlio di Dio, sì signore, l'uomo, chiunque sia, è stato fatto all'immagine di Dio per la gloria di Dio, e una donna è un derivato per l'uomo, non di Dio. Giusto, quando i figli di Dio videro che le figlie degli uomini erano belle, si presero quelle donne. E come fu ai giorni di Noè, così sarà la venuta del figlio dell'uomo. Ora osservate, se volete sapere in quale stadio è la Chiesa, osservate in che stadio sono le donne, vedete? Perché lei è la Chiesa. Osservate cosa sta facendo, vedete? E in quest'epoca malvagia e prostituta. Guardate, non c'è stata al mondo una città più volgare, malvagia, bassa, prostituta di Nazareth. E da là Dio scelse una vergine. Potrebbe venire qualcosa di buono da Nazareth? E da questa epoca malvagia, dove il Dio di questa epoca ha accecato gli occhi della gente coi loro dogmi e denominazioni, da questa stessa epoca Dio sta scegliendo un popolo per il suo nome. Benché qui negletti e sprezzati, un giorno il Signore porterà dentro il cancello i suoi prescelti, e questo vale tutto. Allora canteremo e acclameremo e danzeremo. L'agnello asciugherà le nostre lacrime e avremo una settimana di felice raduno, i primi 10.000 anni. Proprio così. Un mirabile popolo per il suo nome, e sono chiamati la sua sposa. Esatto. Benché negletti e sprezzati, un giorno il Signore porterà quei prescelti dentro la porta, nell'Esodo. E questo per me vale ogni cosa. Sto invecchiando e i miei giorni iniziano a svenire, la mia vista comincia a oscurarsi, la mia fiammella di vita comincia a bruciare meno. Non temo le tenebre. Perché voglio dire questo con Paolo, e lo conosco nella potenza della sua resurrezione. Non importa dove mi seppelliscano, se sia buttato nel mare, bruciato in una fornace o mandato da un leone, egli chiamerà il mio nome e io risponderò. Amen. Preghiamo. Se qui dentro, cioè, o fuori nei collegamenti di questo messaggio attraverso la nazione, nelle vostre piccole chiese, gruppi, nelle sale, ovunque siete seduti, se c'è uno, lasciate che vi persuada, lasciate che vi supplichi, come ministro del Vangelo, lasciate che vi supplichi nel nome di Gesù Cristo. Fuggite dall'ira di quest'epoca cattiva. Non servite il Dio di quest'epoca malvagia. O so che dite: è buona, sono ottimi, esattamente un albero misto. Non potete mescolare la conoscenza con la parola di Dio. È una parola che deve essere creduta per fede, non per conoscenza. Non la comprendete, la accettate, dite che essa è giusta e poi vivete tramite essa. Questo è tutto ciò che Egli vi ha chiesto di fare. Se c'è qualcuno qui presente nel nostro gruppo, non possiamo fare una chiamata all'altare per portarvi qui perché non c'è spazio. E nei collegamenti, nelle linee telefoniche, se c'è qualcuno là che non lo conosce, non, donne, stamani vi ho rimproverato, non io ho solo citato la parola, capelli corti, portare quei vestitini corti, vestirvi per apparire in modo davvero sexy. Non vi rendete conto che lo spirito, cara sorella, tu, quando si tratta del tuo corpo, puoi essere pura, ma nella tua anima non vedi cosa ti ha afferrato? Farebbe Dio apparire sexy la sua figlia per sedurre il suo stesso figlio, per desiderarla, per fargli poi rispondere entrambi di adulterio? Farebbe questo, egli, sorella? Fatti questa domanda. No, neanche 10 milioni di miglia non lo attribuire a Dio. Fratello, Dio ti ha dato uno spirito di questo mondo così che tu non puoi vedere che questo è sbagliato. Ti ha accecato gli occhi alle etiche della Chiesa, alla denominazione, al credo e così via, così che tu non possa vedere che Dio rivendica la sua parola rendendola tale. Ha il tuo lavoro, il tuo boss, la tua moglie, i tuoi figli, la tua chiesa o qualsiasi cosa ti ha separato dalla parola di Dio, che è l'unica sorgente di vita. Fuggi da ciò, fratello mio. Io ti amo con amore divino. Non rispetto alcuni di miei fratelli più di te, assolutamente. Se lo facessi, farei parzialità. Non dico queste cose per farti arrabbiare. Io espongo, dico queste cose perché sono nella parola di Dio e come servitore di Dio. E l'amore di Dio nel mio cuore, ti dico queste cose così che tu veda e comprenda. Forse non l'avresti saputo se non te l'avessi detto. Fuggirai oggi da ciò? Ora in tutta la nazione, chiniamo i capi. Caro Dio, davanti a me ci sono dei fazzoletti. Persone sono malate, metto su di esse le mie mani, che tu le guarisca. E confido, Signore, che stasera vi sia un grande servizio e che la potenza di Dio sia qui, grandi segni e prodigi, come abbiamo sentito dei risultati di queste ultime paia di riunioni, com'è straordinario vedere cos'è successo. Io prego, caro Dio, che stasera tu ci dia una doppia porzione. Io lo prego con cuore sincero, Signore, perché è mio amore per te, la tua parola e per queste persone. Concedilo, caro Dio. E se in tutto il paese o anche qui dentro, se c'è qualcuno che è malato e afflitto e che questa sera deve andarsene e non sarà qui, o là fuori, nelle chiese, nei luoghi dove sono riuniti, ti prego di guarirli. Ora, Signore, ma per la più grande di tutte le guarigioni, se tu guarisci i loro corpi fisici dal cancro, tubercolosi, polmonite, qualcos'altro, senza dubbio si ammaleranno di nuovo se vivranno molto a lungo, perché il loro corpo è ancora sotto il peccato, la maledizione, ma fa sì che loro ricevano la vera guarigione divina, la guarigione dell'anima, che li rende una nuova creatura, che passa dalla morte alla vita, e poi aspettare in questo vecchio tabernacolo per la redenzione del corpo, dopo che l'anima è stata redenta. Concedilo, Signore, possano fuggire da quelle denominazioni e credi Dio. Là fuori, in quei credi denominazioni, ho incontrato alcuni dei migliori fratelli. E Dio, come posso dirlo in modo che si vedano e far sì che vedano la parola? Questo mi turba. Ma so l'altra parte che tu hai detto, nessuno può venire, non importa quanto buono, quanto mansueto, quanto gentile, a meno che il Padre mio non l'abbia chiamato. Tutti quelli che mio Padre mi ha dati verranno. E Signore, sento la mia unica responsabilità di dire la verità. E non, come disse Paolo, maneggiare con inganno la parola di Dio con il dogma denominazionale mescolato ad essa come un albero di miscuglio di bene e conoscenza, bene e male, ma con un cuore aperto e con lo Spirito Santo, Dio concedilo, salva ognuno. Ora, coi capi chinati e gli occhi chiusi, e non a me, io non posso dirlo in questo modo, che tu lo faccia o no, per me non fa alcuna differenza. Questo per me fa differenza, io vi amo. E spero non pensiate che a motivo che devo parlare severo, come disse Paolo, io vorrei essere presente con voi e cambiare la mia attitudine. Non fu perché non li gradiva, egli li amava. No, come Gesù che dovette rimproverarli e poi morire per loro, vedete. Padre, perdonali, non sanno neanche cosa stanno facendo. Pensare a un essere umano che vuole essere giusto e cerca di essere giusto e vedere quel diavolo, quello è quello a cui io sono contro, che ha accecato gli occhi di queste persone. Questa nazione dovrebbe ardere con la gloria di Dio, vedendo cosa ha avuto luogo in essa in quest'ultimo giorno, quest'ultimo. Perché questi risvegli non colpiscono le vecchie nazioni? Questa è la costa occidentale. È più lontano a ovest così si possa andare. Ora, la barriera del peccato ha tuonato giù sotto la terra e sta sprofondando. Luoghi come Los Angeles e Hollywood sprofondano così tanti pollici all'ora, non c'è modo di fermarla. Sì, ci siamo. Sentiremo l'appello in qualsiasi momento. Se lo sapete, ora che nessuno guardi. Ma se sapete dal vostro cuore, vi sto chiedendo, non posso conoscere il vostro cuore a meno che Dio non lo riveli, ma dal vostro cuore, se riuscite a vedere che non siete dove dovreste essere con Dio e la sua parola in fede, vorreste semplicemente alzare a Lui la mano, dirgli, Signore, aiutami Tu. Oh Dio, da questa chiesa affollata, affollata attorno alle pareti, dentro e fuori, letteralmente centinaia di mani, forse 200 mani, si sono alzate. Grazie per la vostra onestà. Caro Gesù, non lasciare che nessuno di loro si perda. Come tuo servitore che sta fra i viventi e i morti, mostrando loro con un dito la parola di Dio. Io non posso salvarli, Signore, ma voglio essere salvati. E Padre, come ho detto molte volte, il sole sorge il mattino e mentre sale da una parte all'altra della terra è mandato da Dio per far maturare il grano, per procurare il cibo naturale, per la vita naturale. Ma, oh Dio, Tu hai detto che per coloro che temono il Suo nome si leverà il sole della giustizia con guarigione nelle sue ali. Fa che il sole della giustizia, la parola di Dio, sorga nei cuori delle persone e che i raggi di guarigione della fede in quella parola curino ogni disubbidienza verso la parola e che li portino fino alla pienezza di figli e figlie di Dio. Sono Tuoi, Signore, nel nome di Gesù Cristo, sia qui che nei collegamenti. Io presento coloro che hanno alzato le mani per la salvezza delle loro anime. Amen. La mia anima stasiata troverà. Dove? A questo altare. Riposo per fede, guardo lassù dove sto andando. Ah, presso la croce, ecco dove la parola è appesa. Alla croce sia sempre la mia gloria, finché la mia anima estasiata troverà riposo tra il fiume. Gesù, tienmi, cioè crocifisso con Lui. Non voglio niente del mondo, tienimi crocifisso. C'è una preziosa fonte aperta a tutti, un flusso guaritore scorre dal monte Calvario. Alla croce, alla croce, sia sempre là. Alziamo le mani. La mia gloria, finché la mia anima estasiata troverà riposo oltre il fiume. Sento il mio Salvatore chiamare. Allungate la mano, prendete la mano di qualcuno e dite, Dio ti benedica, cristiano. Sento il mio Salvatore chiamare. Sentite la Sua presenza? Da fuori, nelle linee telefoniche, e voi stringete la mano uno all'altro fuori e dite, Dio ti benedica, cristiano. Sapete, qui dietro c'è una vasca d'acqua. Egli sta prendendo un popolo che porta il suo nome. se non sei stato battezzato nel nome di Gesù Cristo per la remissione dei tuoi peccati, c'è una vasca, ci sono abiti, c'è un uomo già pronto. Siete benvenuti. Se accettate veramente Gesù quale vostro Salvatore e credete che questa è la verità, ricordate, non ci fu mai una persona nella Bibbia, né in nessun tempo, prima dell'organizzarsi della Chiesa Cattolica, che sia mai stata battezzata in alcun altro modo che nel nome di Gesù Cristo. Non si trova in nessun punto nella Scrittura né nella storia che delle persone siano mai state battezzate nella Chiesa del Dio vivente nel nome dei titoli di Padre, Figlio e Spirito Santo. È un dogma cattolico e non un insegnamento biblico. Essendo stato intervistato da un prete, glielo chiesi. Disse, questa è la verità, ma noi siamo la Chiesa, possiamo cambiare qualsiasi cosa vogliamo, la solennità è nella Chiesa, Dio è nella sua Chiesa. E dissi, Dio è nella sua parola. E se la Chiesa, dissi, Dio è la parola. E se la Chiesa contraria la parola, allora io non credo alla Chiesa. Io lascio che ogni parola d'uomo sia menzogna, che sia prete, papa, qualunque cosa possa essere, sia vera la parola di Dio. E Paolo fece sì che ogni uomo, non importa come fosse stato battezzato, se non era stato battezzato nel nome di Gesù Cristo, venisse e fosse battezzato di nuovo. E dopo che alcuni avevano già ricevuto lo Spirito Santo, Pietro disse, può alcuno evitare l'acqua, visto che questi hanno ricevuto lo Spirito Santo, Atti 10:49, visto che questi hanno ricevuto lo Spirito Santo come lo ricevemmo noi, e comandò loro, prima che lasciate il luogo, benché abbiate ricevuto lo Spirito Santo, venite e siate battezzati nel nome di Gesù Cristo. Poiché a Pietro fu data la chiave del regno, dicendo, tutto quello che legherai in terra, io lo legherò in cielo. E cosa fa una chiave? Apre qualcosa, il mistero. E quando Gesù disse, andate, battezzateli nel nome del Padre, Figlio e Spirito Santo, la stabilì questo per accecare gli increduli. Osservate. Perché Pietro non eseguì ciò parola per parola? E gli doveva. Se un uomo è battezzato nei titoli Padre, Figlio e Spirito Santo, egli non è mai stato battezzato per niente. Egli non ha alcun nome. Padre non è un nome, Figlio non è nome, Spirito Santo non è nome. Lo Spirito Santo è ciò che esso è, come io sono un umano, esso è lo Spirito Santo. Padre è un titolo, io sono un padre, Figlio è un titolo, io sono un figlio. Umano è un titolo, questo è ciò che sono. Ma il mio nome è William Branham. E il nome del Padre, Figlio e Spirito Santo è il nome di Gesù Cristo. Gesù disse, io vengo nel nome di mio Padre. Qual è il nome del Padre? Ogni figlio viene nel nome di suo Padre. Ed il nome del Padre è Gesù Cristo. Capite? Vedete cosa voglio dire? Se vi dicessi di scendere qua giù e prendere qualcosa dal conto nel nome del sindaco della città, quanti sanno chi è il sindaco della città? Mio caro amico, Rich Vissing. Bene, non andreste laggiù a dire nel nome del sindaco della città, direste nel nome di Richard Vissing, voi gente di Jeffersonville, sapete chi è? Ecco perché gli disse Padre, Figlio e Spirito Santo, in lui dimora la Deità, la pienezza della divinità corporale. Gli disse battezzateli nel nome del Padre, Figlio e Spirito Santo. Pietro, stando là con la rivelazione sulla quale edificò la Chiesa di chi egli fosse, disse ravvedetevi ciascuno di voi, siete battezzati nel nome di Gesù Cristo. E mai le chiavi girarono in cielo e sulla terra. Non c'è altro nome sotto il cielo dato fra gli uomini per il quale si debba essere salvati. Perché battezzate nel nome di Gesù Cristo? Per la remissione dei peccati. A chiunque rimettete i peccati, a loro sono rimessi. Capite? Ma se non pensate che egli sia degno e pronto a essere battezzato, non farlo. Perché quando lo fate, quello lo compie, vedete? Afferrate cosa voglio dire? Posso sentire mio sa la parola chiamare laggiù alla tomba. Posso, non vuoi morire con me così che tu possa risorgere con me? Chiamare, posso sentire mio Salvatore chiamare. Cosa dirà il mondo? Prendi la tua croce e segui, segui me. Ora, se non sei stato, egli è la parola, mi guida io. Ecco la vasca. Dove mi guida, io lo seguirò. Dove mi guida, io lo seguirò. Andrò con lui, fino alla fine. Chiniamo il capo. Caro Dio, la vasca è pronta. Parla ai cuori ora, Signore. Possano loro sentire Cristo, la parola che li chiama, ad andare con Lui fino alla fine. Andrò con Lui per il giardino, andrò con Lui nella vasca, porterò il Suo nome. Sarò uno del popolo che li sta chiamando per il Suo nome. Crederò alla Sua parola, lo seguirò. Non ci vedrò mai con il mondo, sarò una fedele sposa sposata. Non tralascerò uno iota della Sua parola. Ogni richiesta sarò una vera sposa fedele. Tutto quello che Lui mi chiede di fare, lo farò. Se il mio futuro sposo vuole che mi lasci crescere i capelli, lo farò. Se vuole che tolga tutto questo trucco, lo farò. Se, se mi dice che è uno spirito malvagio, il maligno con cui sto civettando con questi vestiti d'aspetto sexy, me li toglierò. Lo farò. Non mi importa cosa dice chiunque altro, me li toglierò. Se gli vuole che io esca da quel gruppo di increduli con cui sono, lo farò. Benché mi guadagni il pane, qualsiasi cosa sia, promise che non mi avrebbe mai lasciato né abbandonato, io lo farò. Andrò con lui fino alla fine. E gli vuole che sia battezzato nel suo nome, lo farò. Signore, Tu l'hai promesso qui nella Tua parola, che è quello che Tu volevi. Possa ogni persona vederlo, Signore, e dolcemente, umilmente, chinarsi ad essa. Nel nome di Gesù, io prego. Amen. Appartenete a Dio. Possa Dio prendere queste piccole parole spezzettate e renderle reali per voi. È la mia sincera preghiera. La vasca sarà pronta. Chiunque voglia venire, se hanno il ministro, lo annuncerà un po' più tardi. Chiunque si è ravveduto e vuole essere battezzato usando il nome di Gesù Cristo, fatevi proprio avanti. Ogni cosa è pronta. Tutto è pronto. Ogni cosa che possiamo fare per aiutarvi a vivere per Dio, siamo qui per farla. Dio vi benedica. Ora alziamoci. Ora, il nostro piccolo cantico, io lo amo, perché Egli per primo mi amò. Cantiamolo tutti. Io l'amo. Alziamo le mani mentre lo cantiamo. Io l'amo perché per primo mi amò. E questo la mia salvezza. Alla croce del Calvario. Coi capi e cuori chinati ora, cantiamolo sommessamente a Lui. Oh Dio, nostro Padre, sii misericordioso con noi, povere creature, Signore. Rinforzaci per il lavoro che ci sta davanti. Aiutami, oh Dio. Aiutami. Sento che qualcosa si pone proprio qui davanti, Padre. Aiutami, oh Dio, a conoscere la verità. Caro Dio, benedici queste persone. Conducili, prego, nel nome di Gesù. Ora, mentre chiniamo i capi, chiederò qui al pastore, al fratello Neville, il nostro prezioso fratello, di venire ora quassù e dire cosa farà riguardo al battesimo. Potrei annunciarlo io. Penso comunque la vasca sia aperta.